Procediamo con l'appello.
Sagramola Giancarlo. Arcioni Joselito. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo. Crocetti Riccardo. Crocetti non c'è. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Meloni Leonardo. Pariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Rossi Emanuele c'è? Ah, ditemelo presente. Rossi Emanuele, poi Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano.
Qui consigliere presente. Straniero. Dopo.
Diciassette presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori, consiglieri Castriconi, Meloni, Solari. Punto numero uno all'ordine del giorno, abbiamo la surroga del consigliere straniero aggiunto Elly Idrisi Abdesalam per dimissioni volontarie. Convalida del primo dei non eletti il signor Singh Major. Metto in votazione l'atto di nomina.
Solari.
Meloni e Castriconi.
La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0, il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 17, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile, quindi invito il signor Singh Major ad accomodarsi sullo scranno. Prego. Vuole intervenire per un saluto oppure passiamo avanti? Va bene così, bene. Allora, punto numero due, comunicazioni, è scritto a parlare il consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, sono due comunicazioni. La prima comunicazione è sulla situazione, diciamo, industriale, occupazionale del nostro territorio. Non so se avete visto i giornali oggi, era scritto chiaro, insomma, ma già se ne parla da un po'. Quindi la mobilità per 900 lavoratori fabrianesi, su un totale 1500 dell'ex Sardo. Sul giornale si andava avanti, si parlava di nessun piano industriale della Whirlpool, la disoccupazione che è passata al 13% e per la fascia dell'età al lavoro è al 22%. I 35 milioni dell'accordo di programma da parte dello Stato che dovevano essere destinati per il nostro territorio sono fermi al Ministero dello Sviluppo Economico. Il governo centrale taglia i soldi ai comuni, i comuni tagliano i servizi sociali. Io credo che noi, come comune di Fabriano, dovremmo prendere assolutamente una posizione su queste questioni. E non deve essere semplicemente la crisi occupazionale Fabriano un terreno di scorribanda politica sotto elezioni come è stato in passato, quando si parlava ai cinesi, degli alieni, degli iraniani. Io credo che noi come organo istituzionale del Comune Fabriano dobbiamo prendere una posizione chiara, incontrarci, lavorare nelle commissioni, dare idee e progetti. Questa è la prima comunicazione, ma ritengo che sia fondamentale perché è un dato che non dobbiamo assolutamente perdere di vista, Assessore. In secondo luogo, invece, un'altra comunicazione è su un clima brutto che si sta vedendo a Fabriano in questo periodo. Ho avuto modo anche di parlarne, ma comunico al Consiglio Comunale che sono arrivate le multe per la manifestazione che è stata fatta contro il regolamento, che i vigili urbani alle 11 di sera stanno dentro o fuori e entrano nei locali di Fabriano, che non si può considerare il fatto che vengano controllati dai cani 500 studenti per trovare sostanzialmente il nulla un atto pedagogico. Credo che anche su queste questioni, su un clima brutto che si sta respirando in questa città, il Consiglio Comunale Fabriano, in particolar modo l'assessore alla sicurezza, in particolar modo il sindaco, deve riflettere, perché non è con la repressione fine a se stessa che si crea una pedagogia cittadina, ma è con tutti gli altri strumenti. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, sempre per comunicazioni, consigliere Giordani, prego.
Grazie, Presidente. Penso che dopo 2 anni e mezzo è venuto il momento di fare un po' di chiarezza politica e adesso devo fare una cosa di cui non ho molto piacere fare, ma come capogruppo mi tocca. Do lettura. Il sottoscritto capogruppo del gruppo consigliare del Partito Democratico stabilito presso il Consiglio Comunale di Fabriano, i consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, nonché il segretario del Partito Democratico, comunicano al Presidente del Consiglio e al Sindaco l'invito ad uscire dal gruppo consigliare del Partito Democratico del consigliere Giuseppe Luciano Pariano per i seguenti motivi: mancato rinnovo della tessera del Partito Democratico per 2 annualità, mancato versamento dei contributi come da statuto del PD alla sezione di Fabriano di parte degli emolumenti percepiti in ragione del ruolo ricoperto presso gli organi comunali, mancata partecipazione alle riunioni politiche e di indirizzo del Partito Democratico, svolgimento di condotte contrarie alla norma di comportamento previste dallo statuto del Partito Democratico. Essendo ormai compromesso il rapporto fiduciario con gli organi di direzione e di indirizzo del Partito Democratico, nonché degli altri membri del gruppo medesimo e del capogruppo, deve ritenersi venuta meno la ragione dell'appartenenza al gruppo consigliare del consigliere Giuseppe Luciano Pariano. Rimane comunque per noi valido il rapporto che il consigliere Pariano ha con la maggioranza e con il sindaco, e quindi, come nel caso del consigliere Bonafoni, si agirà di conseguenza. Grazie, Presidente.
Bene, scusi, non ho capito bene, devo scriverlo oppure posso annunciarlo, cioè prendo atto, ecco.
Può fare come vuoi, stato il mio è un invito.
No, bene, no, cioè chiariamo, non ho capito, devo scrivere che io esco dal gruppo oppure mi avete cacciato, non ho capito bene.
Non c'è un dibattito, ripeto quello che ho detto, c'è scritto, è un invito a uscire dal gruppo del Partito Democratico.
Bene. Passiamo avanti, prego.
Noi come opposizione prendiamo atto della comunicazione del segretario del principale partito di maggioranza, ma la domanda che pongo è del capogruppo. La domanda che pongo è: il presidente rimane però fiduciario della carica del presidente del Consiglio Comunale per il gruppo del Partito Democratico?
L'ho già detto. Il vincolo è.
Bene, andiamo avanti. Arcioni, prego, per comunicazioni.
Allora, io devo leggere intanto due lettere che mi hanno dato i cittadini. Questa fa riferimento al Comitato Sveglia Fabrianesi e recita esattamente così: la mozione di sfiducia manifesta il venir meno di un rapporto fiduciario, un atto al quale si dovrebbe ricorrere quando esistono i presupposti per ritenere fallimentare l'esperienza di un esponente politico, sia esso nazionale o cittadino. Sappiamo bene che l'opposizione tutta, pur volendo esporre parole di biasimo nei confronti del Presidente del Consiglio, non otterrebbe neppure un semplice dibattito, visto che la dialettica e il confronto non fanno parte di questa amministrazione silente. Ma dal momento che riteniamo importante l'esistenza di un confronto franco e aperto nell'interesse della cittadinanza, abbiamo deciso di affrontare noi la questione, liberando l'opposizione da un'ulteriore umiliazione. Presidente del Consiglio. Scusate, rileggo all'inizio? Rileggo l'ultimo capoverso, giusto? No, forse sto troppo vicino al microfono. Ok. Scusate. Sappiamo bene che l'opposizione tutta, pur volendo esporre parole di biasimo nei confronti del Presidente del Consiglio, non otterrebbe neppure un semplice dibattito, visto che la dialettica e il confronto non fanno parte di questa amministrazione silente, ma dal momento che riteniamo importante l'esistenza di un confronto franco ed aperto nell'interesse della cittadinanza, abbiamo deciso di affrontare noi la questione, liberando l'opposizione da un'ulteriore umiliazione. Il Presidente del Consiglio, eludendo completamente rispetto all'articolo 67 dello Statuto Comunale, non solo ha esautorato i capigruppo dalla loro specifica funzione, ma di fatto ha negato a tutta la cittadinanza la possibilità di un confronto reale, franco e partecipato in merito ad una problematica che lo riguarda direttamente, le tassazioni. A nostro avviso oggi la nostra non è una mozione sfiducia di poco conto, anzi siamo convinti nell'affermare che la stessa, pur non avendo effetti reali sul Consiglio Comunale, rappresenti l'ennesimo termometro che misura la coerenza e la correttezza della nostra classe dirigente, una classe politica incapace di prendere seriamente una decisione che possa giovare al popolo, trincerandosi dietro il pressapochismo, la derisione e scegliendo sempre la strada più comoda, quella appunto dell'illusione del confronto. Siamo certi di poter affermare che il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale si ispira ai criteri di imparzialità, così come previsto dal decreto legislativo 267/2000, e che non assolvendo lo stesso a tali principi ha rinunciato consapevolmente al suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti degli schieramenti politici. Comportamenti siffatti, non improntati appunto all'imparzialità nei confronti dei consiglieri comunali tutti, non trovano giustificazione alcuna da una pura e semplice interpretazione personale dei regolamenti. Anzi, tale comportamento da parte del Presidente del Consiglio non è assolutamente conforme ai compiti istituzionali che lo stesso è chiamato ad assolvere in qualità di garante dell'Assemblea consiliare, violando palesemente il comma 4 dell'articolo 18 dello Statuto Comunale, oltre all'articolo 6 dello stesso articolo 18, Comitato Sveglia Fabrinesi. Un'altra...
Non capisco, hai letto un testo? Che è del Movimento 5 Stelle?
No, del Comitato Sveglia Fabrinesi, che mi hanno pregato di leggere in comunicazione in Consiglio Comunale.
Io non avevo capito.
E prendo la... Io sapevo che era una comunicazione sua, non sapevo.
No, io
che era.
Veramente, però, dopo lette le prime righe, uno capisce che non è una comunicazione. Allora io invito al Presidente del Consiglio, a tutti i capigruppi, di rileggere il regolamento del Consiglio Comunale e in particolar modo il significato delle comunicazioni del Consiglio Comunale, perché qui ormai da anni, no questa sera, si procede in questa maniera e non è più accettabile.
Andiamo avanti. Allora, un'altra lettera che mi sembra il caso di leggere in Consiglio Comunale è una comunicazione. Riguarda una lettera che ha scritto un cittadino relativamente alla chiusura al traffico automobilistico dello svincolo di Via Dante. E credo che riguardi tutti noi, perché era indirizzata a tutti noi. Lo leggo velocemente. Ho già avuto modo di esprimere personalmente a diversi amministratori il mio disappunto e quello di molti cittadini che abitano via Dante per l'assunzione del provvedimento temporaneo di chiusura dello svincolo immediatamente successivo alla casa cantoniera. Dal suddetto svincolo accedevano tutti i mezzi diretti nella parte occidentale di Fabriano, quindi via Camposportivo, parrocchia Sacra Famiglia, via Moro, stazione ferroviaria, via Le Serafini, zona Borgo, che ora invece gravitano tutti su via Dante. Il risultato di tale decisione ha portato a un grosso aumento del traffico veicolare ed una riduzione della sicurezza di chi vi abita. L'attraversamento della suddetta arteria, sia a piedi ma più che mai con la macchina, è diventata una cosa impossibile per i pericoli e i rischi che si corrono. L'inquinamento acustico automobilistico è aumentato a dismisura e non si capisce il motivo per cui tale chiusura sia stata effettuata, quali siano i vantaggi e quali gli obiettivi che l'amministrazione comunale si è posta. Via Dante è una via ad alta densità di popolazione che non ha uguali nel territorio comunale. Con questa amministrazione, invece di aumentare le vie di fuga, creare viabilità alternativa, come dovrebbe fare un'amministrazione oculata e attenta alle esigenze e bisogni di chi vi abita, carica la suddetta strada di traffico che per le caratteristiche non può sicuramente ricevere. È stato detto che ciò dovrebbe servire per creare un'isola pedonale per la cittadella dello sport e per la sicurezza degli atleti avventori. Tale obiettivo l'amministrazione può e deve raggiungerlo, ma non con decisioni scellerate e pressapochiste, ma con progetti appropriati. Gli spazi esistenti in quella zona sono sufficienti per ottenere parcheggi e zone di transitabilità sicura. Va rivista la viabilità con una valida progettazione che tenga conto della sicurezza degli avventori agli impianti sportivi, con la conseguente riapertura del svincolo di Via Dante. Chiede, ai sensi della legge 241/1990, una pronta risposta, avvertendo che la mancata ottemperanza comporterà, da parte del sottoscritto e di tutti gli interessati al detto ripristino, il risarcimento del danno con l'esercizio della adeguata tutela nelle opportune sedi, non esclusa quella penale. Un'altra comunicazione veloce è legata, molti cittadini ci hanno segnalato che le ultime bollette da multiservizi per coloro che non hanno l'accredito su conto corrente bancario hanno messo una cauzione di 130 euro. Ecco, io credo che in un momento come questo, a parte che voglio ricordare che multiservizi è una partecipata e anche queste decisioni che vanno a influire sulle tasche dei cittadini della nostra comunità dovrebbero essere un po' delegate anche ai consigli comunali di riferimento. Comunque i cittadini fabrianesi si sono ritrovati, credo divise in due rate, io non lo so perché ho l'accredito bancario, 65 euro questo mese e questo bimestre e 65 al prossimo, quindi chiedo magari gentilmente al sindaco se fa un po' di chiarezza con la multiservizi, che evidentemente in questo periodo è concentrata ad acquisire anche un ambiente e quindi magari non trova il tempo per gestire queste cose. L'ultima cosa velocissima è quella legata alla prossima apertura di questo centro commerciale che fa riferimento a un gruppo cinese. Io mi sono stampato, perché sono molto preoccupato, sono andato a vedere, e fra l'altro per questo ho anche contattato la Guardia di Finanza che non mi ha rispettato, perché vorrei sapere se l'imprenditore che sta aprendo questo centro commerciale è riconducibile a tutta una serie di sequestri di articoli contraffatti che la Guardia di Finanza ha compiuto nelle Marche e non nell'ultimo periodo. Stiamo parlando da dicembre 2013, poi ne abbiamo un altro il 25 settembre 2014 e un altro il 1 ottobre 2014. Io questo documento lo lascio all'assessore Paglialunga, anche perché i fabrianesi hanno la memoria corta, però ogni tanto a noi ci si accende qualche lampadina. Sull'azione, il 20 luglio 2013, l'assessore Paglialunga, intervistato da Alessandro Mosché, titolava questo articolo: operazione stile Arroz, tante idee, azioni sinergiche e un grande magazzino con oggetti esclusivi. Ecco, il passo è breve, da Arroz a Chinatown. Grazie assessore.
Bene, prego sindaco per comunicazioni.
Entro il corrente mese si dovrebbe valutare insieme se aderire o non aderire all'Unione Montana. Io avevo già accennato questo problema, ne ha fatto oggetto di comunicazione il consigliere Arcioni nella scorsa seduta. Non mi sono preso la briga di avviare le consultazioni finché non fossi stato sicuro che gli altri consiglieri, gli altri sindaci erano disponibili, perché la normativa prevede che le unioni montane vengano fatte tenendo conto dei componenti degli ambiti territoriali. Nel caso in specie il nostro ambito territoriale è composto da Cerreto, Serra San Quirico, Genga, Sassoferrato e Fabriano. Ora, se uno di questi comuni non accetta di fare l'Unione Montana non si può realizzare. Fino a sabato scorso io non ho avuto la certezza che i sindaci dei comuni dell'Unione Montana costituenda avessero intenzione di aderire. Siamo nella fase, perché ognuno era incerto e tuttora io non sono nelle condizioni di affrontare una discussione così semplice come potrebbe sembrare, se ci si sta o non ci si sta, perché le opportunità che perdiamo se non ci si sta sono di carattere istituzionale e di carattere economico. In caso di scioglimento tutto il patrimonio e il personale ricadrebbe a carico dei comuni e quindi debiti e crediti e personale, cosa che a noi potrebbe creare qualche problema per il patto di stabilità del personale. Quindi io ritengo orientativamente di condurre un percorso che ci avvicini all'Unione Montana, anche perché credo che la politica, voglio dire, se non ci tuteliamo da noi, poi dopo farò anche il discorso del consorzio di bonifica su cui vi faccio un'altra comunicazione. Però io vorrei fare una commissione la settimana entrante, un paio di commissioni di valutazione insieme per capire, perché tutti i documenti spero che mi arrivino per metterci in condizione anche di decidere a ragion veduta, senza solo nulla avere. Faccio solo l'esempio: noi da gennaio, se non abbiamo una stazione appaltante, un ufficio gare e contratti per più comuni non abbiamo più la possibilità di fare le gare, perché ogni comune non può, c'è un regolamento nazionale che è stato prorogato al 1° gennaio, che se noi non abbiamo un ufficio gare in comune, una stazione quindi appaltante in comune tra più comuni, non potremo beneficiare, non potremo avere le gare, dovremmo fare l'accordo con un ente tipo la provincia o tipo altri enti, cosa che voglio dire ci allontanerebbe dal centro di decisione. Quindi però è anche da capire sull'Unione Montana che servizi ci vogliamo mettere, perché se la facciamo come è fatta adesso c'è un ragionamento, capiamoci, che non porta. Se invece deve diventare un luogo dove si ottimizzano le risorse, si concentrano i risultati e se fa, allora c'è senso. E per questo ho chiesto anche agli altri comuni di dirmi quali servizi sono disponibili a mettere in comune, perché se facciamo l'Unione Montana così per farla non c'è senso. C'ha senso se noi decidiamo veramente di condividere dei servizi che ci fanno ottimizzare le risorse e ci fanno risparmiare, perché la politica comune può essere fatta in maniera più adeguata, posto che comunque ci vuole un livello politico in quale le esigenze di noi della montagna, che sono diverse da chi vive nella costa, vengano comunque rappresentate e ottimizzate. In questo ribadisco, non c'è nessuna volontà del comune di Fabriano, dice, per la preoccupazione dei comuni più piccoli è che noi ci inglobiamo. Quelli scompare Cerreto, diventa un quartiere di Fabriano, scompare Cinga, che è un assurdo, perché io sempre, come dico sempre, io preferisco andare a trattare in regione con le aziende grandi o con chi sia, con più fasce. Meglio essere 5 comuni, anche perché quando si sta a un tavolo e c'è la fascia, va la mia fascia vale quanto quella del comune di Ancona, quanto quella del comune di Cinga. E quindi la rappresentatività politica di 5 sindaci è ben diversa dalla rappresentatività politica di un solo sindaco. Quindi io credo che la cosa possa essere interessante. Peraltro hanno mostrato interesse nell'ultimo incontro di sabato anche Cupramontana, Staffolo, che vorrebbero aderire all'Unione Montana perché si sentono, diciamo così, più vicini a noi che vicini a Iesi, come politiche da concertare. Questo io però lo vorrei discutere con voi, se siete d'accordo, con un paio di commissioni la settimana prossima. Questa settimana sono impegnato a Roma per 2 mercoledì e giovedì, ma venerdì mi vedo con i sindaci e quindi prenderemo atto dei pro e dei contro che vorrei portarvi a voi e mettere in piedi un paio di commissioni prima di fare qualsiasi decisione, un paio di commissioni per discutere insieme, commissioni naturalmente aperte alle quali potranno partecipare anche tutti i consiglieri perché il dibattito sia il più ampio possibile, e affrontare i vantaggi e gli svantaggi di stare nell'Unione Montana e decidere consenzientemente come, che verso andare. Anche se io un'idea ce l'ho, poi dopo ve la estenderò in quella situazione. Consorzio di bonifica montana. Si sta aprendo un passaggio ulteriore che riguarda i consorzi di bonifica. Noi eravamo l'unica provincia che non aveva il consorzio di bonifica, se non per la parte che riguarda l'Alto Potenza, cioè Campodonico, Belvedere, la parte diciamo a confine con l'Umbria, verso Macerata, perché i consorzi di bonifica vanno secondo le aste fluviali e quindi coloro che i territori confluiscono in quelle aste fluviali sono tenuti al pagamento di un'imposta, perché va per il miglioramento del rischio idrogeologico. La Regione ha fatto una normativa che ci impegna a entrare, ci obbliga a entrare in quei consorzi. Come entrare? Dobbiamo deciderlo, però ci sono alcune cose che, valutandole anche, ho avuto sollecitazioni dal consigliere Urbani, ho avuto sollecitazioni dal consigliere Stroppa, ho avuto sollecitazioni da altri per verificare che cosa sta succedendo, ancorché noi abbiamo una corresponsione diversa da quelli del mare, perché chiaramente i nostri terreni hanno una conformazione particolare e le risorse che ci chiedono sono inferiori. Però tutto questo viene fatto per gestire le risorse, per mitigare il rischio idrogeologico in pratica, la gestione dei fiumi. Ora tutto questo va chiarito bene e io nella prima commissione utile, che quindi invito, penso, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e il Presidente della Commissione, credo che siccome c'è un aspetto finanziario o finanze, a convocare congiuntamente, aprendola a chi vuole, per portarvi, io propongo, lo dico qui, propongo nella giornata di martedì, credo orientativamente, che sia possibile farla, perché o lunedì pomeriggio, adesso vediamo, quindi datemi tempo di capire, io venerdì saprò se i sindaci ci stanno, perché basta uno che non ci sta, è inutile che stiamo a discutere, la Unione Montana non si fa. Dobbiamo essere in 5 e i 5 ci devono stare tutti, questo prevede la normativa, altrimenti non possiamo approvare lo statuto. Quindi io ritengo che appena possibile siamo in grado di fare questo intervento insieme e di valutare insieme la cosa. Spero, ecco, che poi ci giostriamo bene, in quella sede parleremo anche del consorzio di bonifica e affronteremo anche l'argomento consorzio di bonifica per vedere se possiamo ottenere dei risultati diversi rispetto a quelli magari dello statuto che non ci convincono o che non sono particolarmente interessanti per noi o che non hanno le valutazioni che noi condividiamo. Come abbiamo fatto per l'ATA, se si può fare qualche modifica, ancorché la legge, io purtroppo devo dire la verità, mi è sfuggita, è del 13, è del 2013, del luglio del 2013, e purtroppo a me non mi era passato un po' in cavalleria, mi è arrivato adesso perché adesso ci sono tutta una serie di movimenti questi giorni, di riaggregazioni, ci sono state le elezioni della provincia domenica, c'è l'Unione Montana, c'è il consorzio di bonifica, abbiamo le mobilità, prima facevo cenno alle questioni dell'ATA, qui noi abbiamo già approvato il piano e quindi l'ATA non mette l'ATA dei rifiuti, la proposta è stata sterilizzata della mozione d'Ancona su Conero, su multiservizi, è stata messa fuori perché abbiamo approvato il piano prima che Ancona arrivasse, è arrivata tardi e quindi il piano è stato approvato da tutti gli altri comuni, stavolta c'era il numero legale, quindi credo che, però c'è un momento di rivisitazione di tutto questo, di questi organismi che effettivamente mi ha messo un po' in difficoltà, credo che ha messo in difficoltà anche un po' la struttura, ora cerchiamo di riprendere le fila, provincia chiusa, cerchiamo di riaprire con consorzio di bonifica, Unione Montana. Quindi propongo che o lunedì o martedì, però datemi tempo venerdì se io riesco, però questa quindi sarebbe una convocazione d'urgenza, vi chiedo se è possibile di tenervi disponibili sia per pomeriggio di lunedì, tutti coloro che vogliono portare un contributo, o il pomeriggio di martedì, se fosse possibile, perché io altrimenti, poi ne faremo un'altra, però io una ne vorrei fare subito per capire, per dire, informare quello che fanno i sindaci, quali sono le cose che vogliono mettere in comune, perché io venerdì voglio uscire con una decisione, sabato li ho messi alle strette, se deve decidere, perché se non si fa, non si fa, pace l'anima santa, e però perdiamo anche la gestione del parco, però scusa, dobbiamo ricostruire comunque un altro carrozzone, come io chiamiamo in generale, il parco rimane da solo, invece qui avevamo una gestione che era ottimale perché concentravamo parco e comunità e Unione Montana, io voglio mantenerla, perché così le economie di scala si fanno, perché sennò qui rischiamo di avere delle difficoltà. Non voglio aprire un dibattito però, non è questo il momento, penso che sia utile farlo in commissione, quindi tenetevi liberi lunedì o martedì.
Prego, non apriamo il dibattito, consiglio Urbani, è per comunicazioni oppure? Ah, prego.
Io volevo aggiungere a quello che ha detto Giancarlo, giusto per portare a conoscenza, è una comunicazione quindi, volevo comunicare quanto costa il consiglio di amministrazione di questo consorzio che sta nascendo con una delibera di giunta fatta a dicembre alla chetichella, nessuno sapeva di questo atto. A parte la suddivisione delle zone, della zona in 6 aree che sarà gestita da 31 persone, 31 persone per ogni area, sopra le quali c'è un consiglio di amministrazione. Giusto per farvi capire già quale pillola ci indorano, vi dico che l'indennità di carica del presidente è 31.200 euro, del vicepresidente 15.600, del revisore dei conti 15.600, gettoni ai consiglieri 5.800, rimborsi e spese amministratori 9.800, svolgimento delle elezioni 42.000 euro, spese di rappresentanza 30.000 euro, spese postali 50.000 euro, 100 milioni di spese postali, spese di economato e varie 40.000 euro, spese legali e consulenze 70.000 euro, interessi passivi 200.000 euro, totale 510.000 euro prima di aprire i battenti, appena si aprono i battenti, che vengono poi suddivisi in carico alle sei zone, quindi in parte proporzionale alle sei zone. Ma a parte questo, che veramente partiamo subito col piede sbagliato, e la delibera di giunta è stata votata da tutti, da Spacca, da Viventi, da tutti gli altri, quello che a me fa paura, e per questo ho chiesto al sindaco di valutare rapidamente, è lo statuto. Perché con questo statuto io non so se qualche articolo ci chiama in causa poi non solo nella gestione del consorzio, ma ai danni che potrebbero derivare. Perché io leggo solo l'articolo 2 dello statuto, perché qui ragazzi non si scherza su quello che hanno fatto iniziativa propria, senza condivisione con nessuno. L'articolo 2, comma 4, dice: il consorzio in particolare predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili. Se da fuori il Giano, che determina loro il contributo consortile per la manutenzione... No, non lo so, io Giancarlo...
Se tu metti avanti sto discussione così, no, io non c'è fondamento, no?
Perché... No, penso...
Si apre così, apriamo un dibattito, se quello che hai detto, che per esempio quel Consiglio di Amministrazione è quello, ha deliberato quello vecchio, allora quello che c'era già, dove noi non c'eravamo, i contributi, ogni consorzio determina i suoi contributi, però adesso prima di affrontare questo argomento, ti prego di non affrontarlo questo momento, perché generiamo...
No, io voglio solo informare il Consiglio, perché l'abbiamo scoperto tutti quanti, scadeva la presentazione delle liste il lunedì scorso, non lo sapeva nessuno... Però Fabriano è stata presentata, mi sembra una lista, ma volevo richiamare l'attenzione sull'importanza di questa cosa, su quello che potrebbe capitarci sulle spalle, dove che è una cosa il consorzietto che andiamo a vendere, è una cosa seria ragazzi, perché se arriva l'alluvione come a Genova, chi paga? L'Air Force, che sta già nell'elenco di quelli che deve pagare? Io sono molto a rischio, ma io non ho, se da fuori il fiume a Senigallia, non è che l'azienda mia... Ecco.
Va bene, dai, è a posto. Prego, consigliere Bonafoni.
Io non entro sull'argomento che della comunicazione di Giordani, perché su quell'argomento io avrei da dire, e questo lo dirò nelle riunioni di maggioranza, quindi non mi pare questo il posto più adatto per poter parlare di questa vicenda. Mentre invece io farò delle comunicazioni rapidamente e... Comunicazioni che riguardano alcune cose che non costano niente e quindi, visto che l'assessore Dini ci dice sempre che non ci stanno i soldi, io sono andato a scovare tutte quelle cose che ci sarebbero da fare ma per questioni burocratiche non si fanno. Illuminazione della Croce di Nebbiano. Voi sapete che, informo se non lo sapete, gli abitanti di Nebbiano hanno raccolto i soldi...
Che non è, che comunica, nel senso non è una comunicazione.
Ah, non è una comunicazione? Abitanti di Nebbiano hanno tirato fuori i soldi per illuminare la croce, c'hanno i soldi fermi e per questioni burocratiche la pratica sta ferma in comune, non so da quale cassetto. Questa è una. Forse qualcuno lo sa questa.
Assessore Balducci. Ma non è, non c'è.
L'assessore Balducci lo sa perché ha fatto la pratica, quindi lo deve sapere. Sì,
sì, ma faccio un'interrogazione, faccio un'interpellanza.
E certo lo deve sapere.
Consigliere Bonafoni, faccio un'interpellanza, un'interrogazione all'assessore e avrà le risposte.
Ma io non voglio risposte, dopo le risposte le farete voi. Le telecamere, io devo sapere, l'assessore Paglialunga che ci ha fatto approvare il regolamento, se le telecamere funzionano.
È una comunicazione, consigliere Bonafoni.
Allora che devo fare? Devo fare una interpellanza lunga e la discutiamo stranno? Cioè,
no, la discutiamo la prossima settimana.
Ma quella che ha fatto Arcioni era una comunicazione? No, presidente, io sto con te, io ti difendo, ma se tu fai così, per me ti vieni a casa subito.
Ho sbagliato, consigliere Bonafoni, ho sbagliato io con Arcioni. La prossima volta tutto quello che è me lo date prima, lo valutiamo e poi vediamo se è comunicazione oppure. Allora, lo comunichiamo adesso, per tutte le comunicazioni, siamo tutti dotati di sistemi informativi, internet, email, roba varia. Chiedo la cortesia, tutti i consiglieri comunali che debbano fare delle comunicazioni, se gentilmente possono inviarmi via mail... il testo della comunicazione che poi faranno in consiglio comunale. Grazie. Scusi, consigliere Bonafoni. No, ma che... Cambiamo. No, perché... Sì, ma siccome... Sono poche le interpellanze e le interrogazioni. Se lei domani mattina presenta un'interrogazione o interpellanza.
Deliberato in consiglio comunale il 1° luglio 2013. questi lavori sono tutti gratuiti, dove sta la pratica? Ecco.
Bene, consigliere Peverini, è una comunicazione? Io mi sono fidato di lei, è una comunicazione, consigliere Peverini, prego.
Grazie Presidente, visto che ha dato la fiducia a tutti, me la posso meritare, spero, la mia sarà molto breve. Volevo solo far rilevare che sulla base di quanto abbiamo approvato il bilancio nella variazione equilibrio bilancio al 30 settembre, parebbe delinearsi per quanto riguarda il gettito della TASI in realtà un extra gettito.
Assessore Paglialunga, consigliere Bonafoni.
Posso? Riprendo. Sarò velocissimo e non annoierò nessuno, spero. Volevo solo rilevare che sulla base di quanto abbiamo approvato nella variazione equilibri bilancio al 30 di settembre, abbiamo visto che come assestato i tassi risulta 1.750.000 euro. Il sottoscritto voleva solo rilevare che parebbe delinearsi per questo fine anno in realtà un extra gettito da quantificare in sede di assestato. Pertanto annuncio e comunico in questa sede che proporrò un emendamento se ciò verrà confermato, quindi questo extra gettito, in quanto ad oggi abbiamo già incassato 1.200.000 e pertanto ritengo, siccome è stata pagata soltanto l'acconto del 50%, pare delinearsi, poi magari sarò smentito, un extra gettito da quantificare. E questo eventualmente sarà oggetto di un mio emendamento e se sarà possibile valuterò la possibilità di deviare questo ulteriore incasso a favore del servizio oggetto di taglio per i disabili, come è apparso oggi sulla stampa, ovvero qualche giorno fa. Grazie.
Bene, abbiamo terminato le comunicazioni. Punto numero 3, approvazione verbali della seduta del 2 agosto 2014, dal numero 120 al numero 129. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 7, favorevoli 16, contrari 1, contrari Solari, astenuti D'Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Arcioni e Rossi. Il Consiglio approva. Passiamo, sono le ore 18.40, inizia l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 4 all'ordine del giorno, interpellanza su delibera Giunta Comunale 63. Del 22 maggio 2014, decreto ingiuntivo notificato all'ente della ditta Dolce e Salato SRL. Opposizione, conferimento incarico al legale è stata presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Fabriano, illustre Arcioni, il relatore l'assessore Tini. Prego consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, premesso che in data 17/4/2014 veniva notificato all'ente il decreto ingiuntivo in oggetto emarginato ottenuto dalla ditta Dolce e Salato SRL Ristorante La Vecchia Cartiera, con il quale il giudice del Tribunale di Ancona era di ingiungere al Comune di Fabriano il pagamento della somma di 8.000 euro oltre interessi, come da domanda, spese di procedura per 725 euro per competenze professionali, euro 130 per esborsi oltre IVA ed oltre le successive occorrende. Il decreto in oggetto origina dall'attività di ristorazione erogata in occasione dell'emergenza neve del febbraio 2012 in favore dell'amministrazione comunale. Così viene indicato da parte ricorrente nel proprio atto. La ditta in parola era a fatturare al Comune Fabriano con 6 documenti fiscali, quindi fatture 379, 80, 81, 82, 83, 84, tutte del 30/4/2012 per la fornitura ai suddetti pasti, la somma complessiva di euro 8.000. Richiesta agli uffici di istruttoria in merito all'esistenza di eventuali atti dell'ente che abbiano previsto e autorizzato la fornitura in oggetto alla ditta in parola e che abbiano previsto e impegnato la relativa spesa, è emersa la mancanza dei medesimi. Considerato che da quanto evidenziato in delibera, in assenza di atti specifici adottati dall'ente in merito alla fornitura adeguata, si ravvisa l'opportunità di interporre opposizione al decreto ingiuntivo in quanto alla luce della normativa giuscontabile di settore di cui sopra, nel caso di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, è stato introdotto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante, relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la pubblica amministrazione, escludente la riconducibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica. In tali casi sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensì in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio senza che sia esperibile l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, atteso che difetta il requisito della sussidiarietà, quindi l'articolo 2042 del Codice Civile, che va escluso quando esista altra azione peribile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di persona diversa da esso. In pratica, se non abbiamo capito male, gli 8.000 euro non li paga l'ente, in quanto la spesa non è stata deliberata secondo quanto previsto dalla norma, ma la dovrà pagare o l'amministratore competente, immagino il sindaco Sorci, o eventualmente il funzionario comunale che ha effettuato la spesa senza averne il potere di farlo. Per questa storia l'ente ha dovuto adire a vie legali utilizzando finanze della comunità. Quindi chiediamo al sindaco e alla giunta, il comune si rivarrà sull'amministratore e sul funzionario per questi soldi che deve spendere per opporsi all'ingiunzione? E fra l'altro, come può un ristoratore che immaginiamo nella situazione di emergenza neve del 2012 abbia prestato il servizio sulla parola, o in generale un fornitore di servizio, sapere se il funzionario comunale che effettua la spesa autorizzata a farla era una prassi consolidata questa? Chiediamo i nominativi dei dipendenti comunali di tutti coloro che hanno partecipato a banchetti per 8.000 euro e come mai proprio la vecchia cartiera, tutte le spese sostenute e autorizzate dall'ente per vitto e alloggio che fanno riferimento all'emergenza neve, con il nominativo dei locali coinvolti e importi di riferimento sostenuti per singola fattura, il nominativo dei dipendenti coinvolti. Se ci sono altri casi nello stesso periodo di richiesta a pagamenti da parte dei ristoratori non autorizzati dall'ente, quindi chiediamo l'iscrizione alla presente interpellanza all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Grazie.
Risponde l'assessore Tini, prego.
Grazie Presidente. Dunque, questa vicenda è una vicenda non bella, su questo lo dico a titolo personale, però mi pare che chi ha fatto la interpellanza si è dato anche la risposta, ossia quello che tu hai evidenziato, io salito nella tua interpellanza, è la verità, nel senso che purtroppo, dico giustamente io, sono uscite negli ultimi anni disposizioni proprio per questa separazione dalla politica alla gestione, ossia dall'organo di indirizzo che siamo Consiglio e Giunta, alla gestione spicciola che è in capo ai funzionari, che in mancanza di impegni di spesa le spese rimangono a carico di chi le ha ordinate. Perché qui noi quando siamo entrati con questa amministrazione siamo venuti a conoscenza, difatti le fatture, se tu giustamente l'hai riportato nella tua nota, il 30 aprile 2012 noi abbiamo iniziato questo nostro mandato amministrativo a giugno del 2012, tre mesi dopo. Io sinceramente a settembre 2012 già sembrava che ci fosse, però non avevamo ancora neanche visto i documenti, ossia la ditta chiaramente chiedeva informazioni. Io dico questo, che la parte politica, la giunta, e lo dico perché è vero, in tutti i modi ha cercato di vedere se c'erano le possibilità, perché nel contesto in cui è successo, tenendo conto di tanti fattori, se c'era la possibilità tecnica, giuridica, per poter, corrispondere quanto è dovuto. E abbiamo una struttura tecnica, giuridica, la quale in mancanza, ha riferito quello che tu hai riscritto qui nell'interpellanza, in mancanza di qualsiasi atto dirigenziale, di giunta o di altro tipo non esistente agli atti dell'ente, era tecnicamente impossibile poter far fronte a questi impegni. Qui nella interpellanza se il comune si rivarà sull'amministratore, il comune non si rivale su niente, non essendoci traccia di questa roba, di questo ordine, giusto? Chiaramente per noi è una richiesta che non ha le basi giuridiche per poter manco per essere presa in carico, tant'è vero che le fatture non furono manco prese in carico. Come può il ristoratore che immagino nella situazione di emergenza, cerco di rispondere alle tue qui richieste, giusto? Abbia prestato il servizio sulla parola e in generale un fornitore di servizi, sapere se il funzionario comunale che effettua la spesa è autorizzato a farla, era una prassi consolidata. Dunque, qui bisogna distinguere. Qui per tanti anni si è andato un po' avanti così, alla meno peggio, nel senso che era una prassi, io ho fatto l'assessore anche parecchi anni fa, perciò era una prassi che si faceva, parliamoci chiari, perché la legge però era diversa. Ossia, nel frattempo qui sono usciti, oltre dopo il testo unico, sono uscite una serie di leggi finanziarie, specialmente dal 2011-2010 in avanti, dove ha sempre dato più peso alla parte della struttura, della tecnostruttura, a discapito della parte politica o di giunta o esecutiva di giunta, oltre che del consiglio, perché il problema è questo. Qui poi alla fine della giostra, qui, non è che firma il sindaco o l'assessore alle finanze, qui firmano i dirigenti, e i dirigenti non firmano. Non so se mi spiego. Allora, qui non c'è traccia. Io capisco che il periodo era il periodo che è stato, l'abbiamo vissuto tutti. Non abbiamo trovato nessuna possibilità, almeno con il supporto chiaramente dei dirigenti, non è col supporto, la volontà politica c'è stata, questo ve lo posso garantire, per poter vedere di risolvere il problema. Il titolare del servizio, però, io penso che qui siamo cittadini, che ognuno svolge il proprio compito, io penso che può andare bene una volta, può andare bene due volte, ma non si può ripetere parecchie volte, tantissime volte, senza mai chiedere uno straccio di un documento, di un atto, di un qualcosa che giustifichi il servizio. Perché non è un giorno qui si è protratta la cosa per molti giorni, giusto? Per tutto il periodo, quasi un mese. Non è, ecco. E allora ecco, qui non c'è traccia di nulla, tanto per essere chiaro. Poi ti chiedi i nominativi dei dipendenti comunali, tutti coloro che hanno partecipato ai banchetti, 8.000, come mai proprio la vecchia cartiera? Io questo, noi abbiamo con molta franchezza, non è che siamo, non vogliamo dire, noi abbiamo avuto nelle note che ci sono state mandate soltanto l'indicazione di alcuni nominativi. Noi mediamente a questi, io non lo chiamo un banchetto, questo erano gente che stava a lavorare, delle forze dell'ordine e del comune e dipendenti comunali che i vigili del fuoco che andavano a mangiare lì, normalmente, mediamente 18-20 persone al giorno. Però l'elenco delle persone, ma questo lo dico perché io, tu l'altra volta sei stato cortese che mi hai permesso di fare questo approfondimento, non è che non ce l'abbiamo neanche noi, perché non è che il titolare del servizio ci ha elencato tutti i nomi, ha elencato alcuni nomi. Allora, se c'era 18, ce ne ha elencato una volta 3, una volta 5, una volta 2. Capisci che non c'ha senso, noi non siamo in grado di sapere quanta gente, chi, no, la gente sì, il numero sì, ma non sappiamo chi tutti erano presenti a questi, che hanno usufruito di questo servizio, proprio perché proprio lì, poi questo non lo so, perché non c'è nessun atto del comune, né lettera, né determina, né tantomeno delibera, che individua quel prestatore di servizi, tanto per essere chiaro. Tutte le spese, poi ci chiedi pure, tutte le spese sostenute e autorizzate dall'ente per vitto e alloggio che fanno riferimento all'emergenza neve con il nominativo dei locali coinvolti e importi di riferimento sostenuti per singola fattura, il nominativo dei dipendenti comunali. Qui a noi non siamo a conoscenza di altri costi, ossia agli atti, poi questo lo potete verificare anche voi che avete accesso alla contabilità dell'ente. Nella contabilità dell'ente, né come pagamenti avvenuti, né come presi in carico di documenti di spesa, risultano essere presenti altri ristoranti che hanno fornito vitto o alloggio per il personale addetto all'emergenza di quel periodo. Non c'è nulla, non ci sono altre società. Se l'hanno fatto magari la polizia, che era a carico della polizia, però noi come comune non abbiamo avuto nessun altro tipo di spesa. Se ci sono altri casi dello stesso periodo di richiesta pagamento da parte di ristoratori non autorizzati all'ente, no, già ho risposto prima, è come prima, e mi pare che io non ho omesso di dire niente. È una vicenda che chiaramente ci ha lasciato, è incresciosa, ci ha lasciato male anche noi, però qui purtroppo dicevo all'inizio, che nella Prima Repubblica queste cose si sistemavano. In questo sistema attuale, con i vincoli che ci hanno posto i nostri legislatori nazionali, esula un po' dalla questo non significa fa scarica barili, esula dalle competenze del Consiglio, della Giunta, ma questa è una competenza squisitamente gestionale, ossia tecnica. Qui c'è da fare una cosa molto semplice, anche prima della scadenza della precedente amministrazione, una determina con la quale si faceva un impegno di spesa e con la quale poi dopo si dava seguito. Qui manca tutto. Capisci che dopo 6 mesi, dopo 7 mesi, quando noi siamo venuti a conoscenza del fatto, o diventava un debito fuori bilancio se c'erano le condizioni per farlo diventare un debito fuori bilancio. Ma le condizioni tecnico-giuridiche per un debito fuori bilancio, chi, non noi come giunta, chi fa il supporto tecnico-amministrativo a questa giunta, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per poterlo fare. Io non la voglio fare tanto lunga, io spero che questo serva per lezione, però è anche, c'ha un lato negativo, però c'ha anche lati positivi, perché servirà come esempio alla struttura del comune per permettere che ciò non si verifichi in futuro. Ossia, qui diciamo sempre, tu sei uno di quelli che ha i soldi dei cittadini, no, siamo come un bancomat. Questa è la dimostrazione pratica. Poi ci sarà alla fine qualcuno che deciderà chi dovrà pagare. Però non sarà sicuramente il comune, ossia non sarà sicuramente i cittadini di Fabriano. Poi chi dovrà pagare non lo so sinceramente, perché non siamo noi deputati a decidere questo. Però qui, se la pratica amministrativa non è fatta bene, oneri e onori, perché non è possibile avere solo onori senza oneri. Non aggiungo altro.
Bene, Assoletini, prego, consigliere Arcioni. Allora, la spiegazione è assolutamente, anche perché l'atto di riferimento era molto chiaro. No, io sono un po' preoccupato, perché non vorrei che fra un po' di tempo stiamo a discutere qua di un altro debito fuori bilancio. E perché dico questo? Io sono andato a prendere, no, che io ripeto, è chiaro che in emergenza tutto si fa in emergenza, no? Però io sono andato a prendere la copia di deliberazione sull'adozione di misure organizzative per fronteggiare l'emergenza neve, e in questa delibera di adozione di queste misure c'erano i pasti e le vettovaglie per il sostentamento delle squadre di emergenza, però c'erano anche altre cose, e a questo punto mi piacerebbe sapere se poi le determine per autorizzare la spesa di queste cose c'erano, tipo il carburante per il funzionamento dei mezzi, perché stavano tutti in elenco, carburante per il funzionamento dei mezzi, materiale vario necessario per il personale impiegato per la gestione dell'emergenza neve, c'era l'incremento del numero dei passaggi rispetto a quelli programmati con il piano neve dei mezzi, individuazione quindi di sottozone, quindi diciamo che era una sorta di servizio aperto, che però al variare come qui delle sottozone, credo che a questo punto ci dovesse essere una determina del dirigente. L'utilizzo dei mezzi di spargisale in caso di forte gelate, acquisto di ulteriori scorte di sale e graniglie per fronteggiare. Ecco, allora, qui è chiaro che la determina parla chiaro, perché dice che questo provvedimento è da intendersi di indirizzo. Sì, una delibera. La delibera che parla chiaramente, no? Che dice che questo provvedimento è da intendersi di indirizzo, e quindi, come giustamente dite voi, poi dopo dovevano le spese essere autorizzate. Però, siccome qui ci sono i pasti e le vettovaglie per sostentamento squadra di emergenza, poi quello che dicevamo prima, no? L'incremento degli operatori, l'incremento dei passaggi, la variazione delle sottozone sulle quali intervenire, le scorte, come dicevo, di sale, graniglie, il carburante, cioè io vorrei capire di tutte queste cose, quindi a parte i pasti e le vettovaglie per il sostentamento delle squadre di emergenza, noi abbiamo le determine di tutta sta roba qua? No, io chiedo questo, abbiamo le determine di tutta questa roba qua?
Non è
Io mi sono attenuto all'interpellanza che tu hai fatto. Tu adesso lui poni altre questioni. Altre questioni.
È una replica quella sua, consigliere Arcioni. Se ha altre domande ci doveva farle nell'interpellanza, no?
No. Allora, la mia è una replica, però diciamo che è una riflessione a voce alta. Mettiamola così. Io faccio una domanda, non ottengo la risposta. Mettiamola così. Però io ripeto, la delibera qui era molto chiara su quello che autorizzava, fermo restando le determinazioni, perché qui non dice che si doveva spendere soldi per queste cose, perché poi l'atto autorizzativo doveva venire in seguito. Allora, quello che mi chiedo, e non voglio la risposta, no? Siccome qui ci stanno passi e vettovaglie per sostentamento squadre di emergenza, ci sono anche tutta un'altra serie di elementi che sicuramente saranno, che vogliamo dire, stati gestiti in altro modo? Io magari faremo poi in seguito un approfondimento.
Te dico quello che so io. Allora, tu per quello che hai chiesto nell'interpellanza, la delibera di giunta a cui tu fai riferimento l'abbiamo vista e anche in base a quello ci siamo mossi chiaramente. Allora, tu nella tua interpellanza hai chiesto il fatto specifico per il quale penso di averti risposto, e abbiamo visto che non c'era. Per le altre cose non mi risulta che non sia stato, che non siano state fatte dei termini, però c'è l'architetto Evangelisti che vuole integrare, la mia risposta, se la vuole integrare io non ho nessun problema.
Evangelisti integra, però è una modalità che ci mette in difficoltà, nel senso, scusa Arcioni,
ascolta, ma non la fa per integrazione, non la fa,
no, siccome non c'è nulla, guarda, no, siccome non, aspetta Arcioni, non c'è nulla da, perché c'è il dirigente, è in grado di dirlo, ma noi, se tu fai un'interpellanza e io ti rispondo su quell'argomento, mi poni un'altra domanda su cui non mi so, io adesso per esempio se fosse di peso a me non so in grado di dirti se ci sono dei termini dell'altro, se me l'avessi chiesto prima te l'avrei detto, te prego, capito, se tu ti dichiari soddisfatto o insoddisfatto, poi mi fai un'altra interpellanza e mi dici ma ci sono dei termini di quello, io mi preparo e ti rispondo, adesso siamo, c'è l'architetto Evangelisti, sei qui, hai posto un dubbio, siamo in grado di rispondere perché proprio c'è il dirigente tecnico, credo che se può risponde lui. Però hai capito qual è il problema? È che succede spesso con l'interpellante.
No, ma ripeto, se volete non mi rispondete, farò un approfondimento, diciamo, in altra sede per verificare. Però il problema è che faceva tutto capo queste cose a un'unica delibera. E questo che mi pongo questo problema qui. Se c'è stato un problema sui passi e le vettovaglie, cioè...
Ragione, però quello che ti voglio dire, se tu me lo dici qui stasera, io ti voglio far rilevare, hai capito? Però lui, siccome c'è Evangelisti, ti risponde è giusto. Siamo qui, che problema c'è? Però ti dico, siccome quando noi ci prepariamo su un argomento, non è che io so tutto di tutto, hai capito?
Allora, rispetto alla delibera di indirizzo, poi i dirigenti adottano gli atti conseguenti in base alle risorse che hanno sul PEG, ok? Gli atti che possono fare sono dei termini dirigenziali, se la spesa che deve fare è coperta dal bilancio, oppure verbali di somma urgenza, se la spesa è urgente e non trova copertura nel bilancio. Rispetto a quella delibera sono state fatte determine per l'acquisto del materiale del sale perché l'ufficio ha trovato la copertura finanziaria all'interno delle risorse del bilancio, quindi sono state fatte determine. Poi è stato fatto un verbale o due più verbali di somma urgenza esclusivamente per la copertura, per l'affidamento di quei servizi strettamente necessari a togliere la neve. Non no. Sono stati fatti altri tipi di impegno di spesa.
Perfetto, no, io ringrazio la risposta, è stata esaustiva, mi permetto di sottolineare il fatto che ripeto, questa è la nazione che l'abbiamo visto anche in altre fasi, quando si aprono le fasi di emergenza, spesso e volentieri nella testa di qualcuno c'è che la fase di emergenza, no? Guzzanti diceva la cassa di libertà, no? Facciamo un po' come cazzo ci pare, lui diceva, no? Scusate la parolaccia, ma è un po' questo il senso di questa vicenda qua.
Bene, passiamo al punto numero 5, interpellanza sulla moria di pesci lungo il fiume Giano. Presentato al gruppo NCD Illustra Urbani, però l'assessore Lennello non è presente. Ah, risponde il sindaco. Illustra consigliere Leli, prego.
Grazie Presidente. Allora, questa nostra interpellanza, che è stata protocollata diverso tempo fa, precisamente il 15 settembre scorso, voleva, come dire, ottenere dei chiarimenti in merito alla moria dei pesci lungo il fiume Giano, perché, come tutti avete visto o quantomeno sentito, si è verificato un fenomeno di grave moria dei pesci, in particolare si tratta di cavedani, lungo il tratto cittadino del fiume Giano. E per questo fenomeno, diciamo così, sono state effettuate sia da parte dei cittadini che da parte dei componenti del Comitato alla scoperta del Giano, delle segnalazioni alle autorità competenti che hanno comunque già effettuato dei sopralluoghi. Premesso anche che la moria della fauna ittica coinvolge in particolare il tratto abitato che va da Vetralla all'ospedale Profili e che praticamente quasi tutti i pesci che avevano cominciato a ripopolare il fiume nel centro storico sono morti, e premesso infine che il fenomeno è stato riscontrato in maniera più grave presso la zona degli Orti della Canizza, come già ci è stato fatto presente dal Comitato alla scoperta del Giano. Chiediamo pertanto di sapere se il sindaco e la giunta sono intervenuti per chiarire quanto è accaduto. In particolare vorremmo conoscere le cause che hanno determinato la moria dei pesci. In secondo luogo chiediamo se sussiste un eventuale rischio ambientale, igienico, sanitario per noi cittadini. Ed infine chiediamo quali atti o provvedimenti sono stati posti in essere nei confronti degli eventuali responsabili. Grazie.
Prego, sindaco.
Penso che la migliore risposta sia la lettura della segnalazione, della risposta alla segnalazione del Comune dell'ARPAM. A seguito di segnalazione di presunto inquinamento e moria di pesci nel fiume Giano pervenuta il 5 settembre alle 18.30, quando ne abbiamo avuto conoscenza, da parte del vigile Stroppa della Polizia Municipale di Fabriano, i tecnici dell'ARPAM, di pronta disponibilità, si sono recati sul sito, dove non hanno potuto constatare il fenomeno denunciato, né riscontravano pesci morti nell'alveo o nelle zone ripariali limitrofe. In data 8 settembre veniva comunque effettuata, quindi tre giorni dopo, una ulteriore ispezione presso la ditta Fedrigoni, in possesso di autorizzazione integrata all'ambientale, eccetera, eccetera, al fine di verificare eventuali anomalie registrate nei giorni precedenti. Durante il sopralluogo veniva effettuato altresì un campionamento delle acque di scarico in acque superficiali, di cui si allega il rapporto di prova. Dal verbale allegato non risulta verificatesi anomalie o disservizi dall'impianto. Il rapporto di prova relativo al campione di acqua di scarico non evidenzia superamenti dei limiti tabellari autorizzati per lo scarico in acque superficiali. Quindi tecnicamente sta così. Ho capito, ma io lo so, lo conosco, io l'ho visto. E se io non so l'ARPAM, sono tecnici che fanno le analisi e hanno fatto questo. Questo sono arrivati, io non so quando è stata fatta la foto, noi li abbiamo avvertiti il giorno 5 perché abbiamo avuto contezza di questa cosa, il giorno 5 alle ore 18.30. E sono intervenuti i tecnici di pronta disponibilità.
E non hanno trovato i pesci morti?
No, questa è la dichiarazione loro, e mica l'ho detto io.
Bene, prego consigliere Lelli per replica.
Sì, allora Presidente, io prendo atto della risposta che ci ha dato il Sindaco, però io direi c'è qualcosa che non va, perché tutti i cittadini hanno visto quello che è successo e quantomeno verificare, secondo me la risposta che ci ha dato dell'ARPAM, per carità, è un'istituzione, ma non è sufficiente, perché il fenomeno si è verificato, si è protratto per diversi giorni, è stato documentato e monitorato costantemente anche dai volontari e dai componenti del comitato di cui dicevo prima, e volevo anche far presente che a seguito di questo fenomeno ci sono dei cittadini che si sono allarmati, secondo noi anche in modo fondato, perché l'acqua del Giano viene anche utilizzata per usi agricoli, per irrigare o per abbeverare gli animali da cortile. Quindi un approfondimento su questo tema per fare altre ricerche e capire se c'è dell'altro, oltre, cioè qui sostanzialmente ci avete detto che oltre che non c'è la moria dei pesci, non si trova comunque il secondo problema, che non c'è una causa. Però siccome il fenomeno sussiste e tutti c'è stato, quindi va comunque tenuto sotto controllo, e anche da parte nostra, da parte di noi consiglieri comunali, ci sarà un ulteriore approfondimento sulla questione. Quindi ci riserviamo di fare anche noi delle verifiche ed eventualmente ne riparliamo. Grazie.
Sindaco, il numero 6 la fa di nuovo lei, manca Alianello. interpellanza sulle condizioni di degrado di via Fontanelle e via San Lorenzo. È stata presentata al gruppo NCD, illustra Silvi, il relatore e il sindaco, prego.
Grazie Presidente. Considerate le segnalazioni di alcuni cittadini residenti nella zona di via Fontanelle e via San Lorenzo, preso atto a seguito di verifica in loco effettuata dai sottoscritti della necessità di porre in essere interventi urgenti di pulizia e di manutenzione idonei al ripristino del decoro urbano e dalla messa in sicurezza degli angoli, delle vie evidenziate nelle foto allegate, verificate le condizioni di incuria e di degrado per le quali si rendono necessari lo sfalcimento della vegetazione che limita la visibilità dei cartelli stradali e di conseguenza la sicurezza del transito veicolare e pedonale, la rimozione dei cartelli stradali abbandonati ai lati della strada, la sistemazione della cartellonistica verticale, il ripristino della pubblica illuminazione dal momento che i punti luci sono stati rimossi durante le operazioni di manutenzione della chiesa, sita nella via residenziale e non più riposizionati. Chiediamo di sapere se l'amministrazione comunale intende attivarsi per intervenire urgentemente al fine di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e di decoro urbano, due, di conoscere i tempi entro i quali verranno svolte le manutenzioni più volte sollecitati dai cittadini. Grazie.
Bene, prego Sindaco.
Sì, allora, lo sfalciamento, credo che alcune cose hai visto che sono state realizzate. È passato del tempo, giustamente. Lo sfalciamento della vegetazione che limita la visibilità è stato fatto. La rimozione dei cartelli stradali abbandonati, fatto. La sistemazione della cantellonistica verticale è fatto, manca solo il palo della luce, perché prima era appoggiato su un muro, che ora è stato messo in sicurezza, è stato ribassato, quindi il braccio non sta troppo basso. Dobbiamo trovare le risorse per mettere un lampione, metteremo un lampione nuovo che sostituirà quello preesistente. Può andare bene? In senso...
Prego consigliere Silvi.
Vabbè, la volevo ringraziare per essersi, voglio dire, attivato... subito, sì, grazie alla nostra interpellanza. Comunque, io volevo fare anche un'altra osservazione. Se lei vede questa foto, quest'albero, no? Questo albero è situato in una proprietà privata. Io capisco che il comune non può intervenire, perché, però può sollecitare al privato. Siccome... occupa 6 metri, noi l'abbiamo misurato 6 metri e noi abbiamo fatto più volte, abbiamo chiamato i vigili per fare un sopralluogo, però niente. Io credo che lei, per fare una cosa fatta bene, domani mattina prende un'impresa, taglia, pulisce e manda il conto al privato, perché è l'unica soluzione, perché è un anno e mezzo che sta così e qui i residenti, il rischio, se lei va a fare un sopralluogo, come aprono la finestra di casa, si trovano i rami che gli entrano dentro. E allora, credo che...
Bene, consigliere Simi.
Come ho detto in precedenza, questa è un'altra domanda ulteriore che qui non ho rilevato, però, dico... C'è un'ordinanza generica che riguarda tutto il territorio comunale che impegna i proprietari dei terreni a non danneggiare con la loro proprietà i terzi, quindi anche la pubblica via. Domani mattina facciamo fare una segnalazione, perché se noi... Scusa.
La segnalazione è stata fatta...
No, non basta.
Chiamato io 2 mesi fa, no, bisogna fare i vigili...
Scusa. Mi permetti?
Evitiamo però il dibattito.
Non è la segnalazione, qui bisogna fare un'ulteriore ordinanza specifica per quell'albero, per quella persona, perché qui il problema è che se noi paghiamo, tagliamo, i soldi non li rivediamo più, come normalmente. Allora invece gli facciamo un'ordinanza, se non lo faccia pure il penale. Quindi siccome si tratta di sicurezza, siccome le piante stanno sulla pubblica via, è la stessa cosa. Dove siamo potuti intervenire sulla proprietà pubblica abbiamo potato una parte sola, ma abbiamo potato tutto il viale. È vero che qualcuno dice abbiamo fatto male, però non si campava più.
Scusi, per la illuminazione invece i tempi appena possibile, no, così per sapere, perché visto e considerato che abbiamo fatto un'interpellanza voglio dire 2 anni fa per 2 lampioni a Marisco, non vorrei che anche questa anche qui.
Bene, passiamo avanti, punto numero 7, interpellanza su chiusura del centro storico. È stata presentata al consigliere Rossi, SEL FBC Illustra Rossi, il relatore e il sindaco. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Davo lettura dell'interpellanza. Oggetto chiusura del centro storico. Premesso che il centro storico di Fabriano è la porzione di città più antica ed è la più bella, sia architettonicamente che artisticamente. Che moltissime città italiane hanno deciso di pedonalizzare i loro centri storici in modo da valorizzare il centro cittadino e lasciarlo libero ai passanti. Che Fabriano in questi ultimi anni è profondamente mutata. La decisione di spingere verso il turismo come parte di un progetto più ampio di ripresa economica e la nascita nel centro storico di nuove attività commerciali devono spingere l'attenzione dell'amministrazione alla valorizzazione e alla piena fruibilità da parte di turisti e non delle nostre bellezze artistiche e delle attività commerciali stesse. Che vietare l'accesso alle macchine nel centro storico rappresenta inoltre un segnale di civiltà, in quanto in questo modo verrà anche meno l'inquinamento acustico, considerato che l'amministrazione comunale nel 2012, appena insediata, aveva iniziato un ragionamento su queste tematiche ed in particolar modo complessivamente sul piano urbano e la mobilità, ma che poi non si è più dato seguito a nulla. Considerato che esistono tanti studi passati che sono costati molti soldi, riferimento alla mobilità urbana a Fabriano, tra cui il piano cosiddetto Sintagma, che la chiusura del centro storico è un tema di cui si parla da molti anni, senza però mai aver avuto il coraggio di attuarlo compiutamente, che grazie al contributo recente ai locali Via Valbo il tema è tornato all'attenzione e trova un importante riscontro positivo nell'opinione pubblica. Interpella l'amministrazione comunale al fine di sapere se l'amministrazione comunale Fabriano ha la reale intenzione di chiudere al traffico il centro storico oppure di sapere quali sono le sue idee su questa tematica. Al fine di sapere se l'amministrazione ha intenzione, alla luce anche della costruzione delle nuove scuole e del conseguente grande afflusso di auto, di riprendere in tempi brevi la discussione sul piano della mobilità urbana in un'ottica di sostenibilità, cercando magari di ottenere attraverso la presentazione di progetti virtuosi finanziamenti alla Comunità Europea. Io ritengo, questa è una prima interpellanza, poi ho presentato anche un ordine del giorno che sarà messo alla votazione e alla discussione del Consiglio Comunale. Su queste interpellanze io vorrei sapere di preciso qual è la posizione dell'amministrazione comunale di Fabriano su questa tematica. Su due tematiche in particolar modo. Una è la chiusura del centro storico della città. Il centro storico di Fabriano è il salotto buono di Fabriano e tantissime, come ho scritto nell'interpellanza, sono le città italiane o i paesi italiani che hanno deciso di preservare dalle auto il loro centro storico, proprio in un'ottica di valorizzazione. Sono tantissimi anni quando io inizio a fare politica e sento appunto questa discussione e oggi credo che ci siano tutte le condizioni per poter arrivare ad una chiusura organica e complessiva del centro storico di Fabriano. Condizioni che sono anche all'interno appunto dell'opinione pubblica fabrianese in quest'ultimo periodo. In secondo luogo, ma è strettamente collegata alla questione della chiusura del centro storico, c'è il piano della mobilità urbana. Cioè come vogliamo che le macchine, il traffico, giri all'interno appunto della nostra città. Soprattutto io sono molto preoccupato per la costruzione delle scuole in zona Santa Croce. Laggiù ci sarà la mattina un afflusso di traffico che sarà gigantesco e noi dobbiamo premunirci per tempo con un piano appunto di mobilità pubblica che sia sostenibile, che non incida pesantemente sulle casse del comune e che quindi di sfruttare tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, compresi i finanziamenti europei. Quindi vorrei delle risposte serie su queste tematiche. La paura mia è che l'amministrazione comunale, non so chi mi risponderà, forse il sindaco, però non vorrei che non si prendano posizioni o che si dica sempre stiamo discutendo, io credo e vorrei sentire perlomeno una volontà politica chiara da parte dell'amministrazione comunale Fabriano su queste tematiche, che ripeto, sono tanti anni che se ne parla, ed è giunto il tempo di scelte coraggiose e di metterle in campo.
Bene, prego sindaco.
Io consigliere Rossi capisco che lei adesso sta sui banchi dell'opposizione, quando stava sui banchi della maggioranza, però sa, 5 anni sono passati prima, 5 anni in precedenza, non è che noi stiamo perdendo tempo, io credo che noi stiamo facendo un ragionamento, capisco anche l'interesse per lo sverso e tutti i rapporti che ci abbiamo avuto, però io credo che ci voglia un po', forse noi siamo lenti, questo è vero, probabilmente ci stiamo prendendo il tempo giusto, però per esempio nel piano Sintagma, che ricordi io, me lo andrò a rileggere, non era prevista la chiusura del centro storico, era prevista, scusa, hai citato il piano Sintagma, ti rispondo, Siccome il piano sintagma non la prevedeva, prevedeva una diversa modifica degli accessi al centro con una non possibilità di attraversarlo, perché uno dei motivi per cui i centri storici hanno problemi è che si attraversano da destra a sinistra, da nord a centro. Invece il piano sintagma prevedeva di ridurre gli accessi, in modo, le possibilità di accesso, in modo che si riducesse la capacità delle auto di entrare all'interno del centro storico. Come ho già detto, peraltro, il mio pensiero, che è da discutere, da valutare insieme alla maggioranza, insieme poi negli strumenti delle commissioni, in quello che sarà, è quello di convivenza tra i pedoni e le auto, perché ci sono possibilità di convivere. Come per esempio, secondo me, abbiamo fatto bene lungo via Balbo e via Gioberti, togliendo le auto in un certo orario e che consentendo quindi una fruizione migliore da parte di coloro che vivono il percorso turistico dal Museo della Carta a scendere giù fino in centro. Però questo significa la chiusura, di cui si può sembrare che la chiusura si fa domani mattina. Nessuno la fa domani mattina la chiusura, perché prima di chiudere il centro storico bisognerebbe, secondo me, per esempio, fare questa valutazione degli accessi. È una cosa che abbiamo iniziato a studiare, abbiamo trovato delle difficoltà. Sul piano urbano della mobilità siamo obbligati ad avere una consulenza esterna, perché la norma prevede che noi dobbiamo avvalerci una consulenza esterna, che è una consulenza esterna, voi capite, non è che costa, noi abbiamo avviato, messo simbolicamente 5.000 euro, ma non è che se fa una Arcioni ci ha detto sempre che lui conosce un po' com'è le pianificazioni, il lavoro in questo campo, sa che siamo obbligati ad avere una consulenza, e qual è quel consulente che te vuole così poco? E quindi si tratta di mettere nuove risorse. Si sta facendo una valutazione che era avviata 2 anni fa, si è sospesa per fare un'integrazione, per valutare bene che cosa sono i piani. Io sono per un centro storico che sia, diciamo così, migliore. E io questo, la sua possibilità, adesso tutti quanti hanno visto la fiction e vediamo, appare questo centro storico vuoto, bello, ma non può essere un quadro, no? Deve essere vissuto. Allora, per esempio, in certi periodi, per esempio, lo vedo molto bene, quando abbiamo chiuso per l'Expo ha avuto dei risultati apprezzabili, c'erano cittadini, persone che giravano, momenti in cui si poteva scambiare non solo parole, ma c'erano attività, movimenti. Abbiamo chiuso quando c'erano poiesis, viene chiuso per alcuni eventi, si possono fare delle valutazioni più approfondite. Io sono per, quindi, una convivenza tra, prevedendo zone chiuse naturalmente, quindi queste pedonali, solo pedonali, però con una possibilità di convivenza. Mi pare che adesso c'è anche il mio partito, il partito di cui sono espressione, che ha avviato un momento di confronto, anche altri partiti so che lo fanno, ne hanno valutato, sono scritto nei loro programmi. Cerchiamo di studiare bene la questione e di fare una cosa che sia ottimale per tutti. Credo che ci voglia un po' di tempo ancora, per quello che vedo io, perché le idee non sono ancora mature per presentare una proposta organica significativa. Ci vuole una proposta che sia organica significativa, che peraltro credo l'assessore Galli sta cercando di costruire prima anche di discutere, portarla alla discussione in commissione. Bisognerà portare un argomento, sta rivedendo il piano sintagma, quello che prevedeva, gli altri piani, c'è un piano possibile da fare della mobilità. Per quanto riguarda la scuola, la costruzione dei licei, io ricordo, e qui mi spiace ricordarglielo anche a lei, che lei saprà che questa scuola è iniziata a costruirsi e a predisporsi dal 2011, da quando cioè ci hanno dato il terreno, 2010. E io su scritto già quella volta, ma vogliamo vedere dove fa una strada, se c'è la possibilità di modificare, perché lì c'è una strada di piano regolatore mai realizzata. E allora le do questa notizia, il sindaco ha lavorato, l'amministrazione comunale ha lavorato, nei rapporti con la provincia, nel piano dei lavori pubblici della provincia è prevista la realizzazione della bretella di collegamento dalla rotatoria alla strada ai licei per ottimizzare, e è nel piano, io spero che si possa realizzare con un avanzo amministrazione, perché è nel piano, il progetto è già stato consegnato e mandato alla provincia, è finanziabile con l'avanzo amministrazione, io spero che possiamo avere quel percorso per alleggerire il traffico, perché allora si arriverebbe perfettamente sulla rotatoria e avremmo uno scorrimento veloce, tenendo anche presente che lì c'è quel parcheggio scambiatore e avrebbe una funzione sempre più importante anche il parcheggio scambiatore, perché potrebbero arrivare gli autobus lì e si sale a piedi fino alla scuola. Questo è il nostro obiettivo, quello che abbiamo percorso fino adesso. C'è un progetto già approvato, consegnato alla provincia, fa parte del piano delle opere pubbliche della provincia di Ancona, realizzato con fondi della provincia. Realizzato, proposto, io spero che questo si possa concretizzare oggi. Né io né lei sediamo nei banchi del nuovo Consiglio Provinciale, io spero che l'esecutivo provinciale al quale faccio gli auguri perché è stato eletto lunedì, e alla nuova Presidente pure, spero e auspico che mantenga gli impegni che ha preso la Presidente, il Commissario in precedenza con il Comune di Fabriano. Altrimenti provvederemo diversamente.
Prego, Consigliere Rossi, per replica.
Grazie, Presidente. Ecco, era proprio la risposta che io non mi aspettavo, che non volevo, nel senso che mi sembra che dentro l'amministrazione di Fabriano non ci sia una posizione chiara su questa questione del centro storico. Mi spiace perché, insomma, stava un po' nei programmi elettorali, stava nei ragionamenti, stava nelle corde, magari io mi aspettavo all'intervento del sindaco un'apertura più ampia, evidentemente non c'è tutta questa convergenza dentro l'amministrazione sulle faccende del centro storico, ma ci ritorneremo, ci sarà un ordine del giorno che darà un punto di caduta, il Consiglio Comunale dovrà votare e quindi sicuramente se ne discuterà in maniera più precisa che un'interpellanza. Per quanto riguarda la questione delle auto, il problema è un altro, non è la bretella che pongo io, il problema è come evitare 3.000 auto private su quella strada e quindi il problema è incentrato sul trasporto pubblico. Il problema è incentrato sul trasporto pubblico significa dove andare a reperire risorse. Noi l'avevamo fatta la proposta di incominciare a sviluppare un progetto sui finanziamenti europei, su queste cose, c'è stata risposta anche attraverso, quindi lasciamo stare, ma questo sarà un problema reale che noi ci troveremo realmente ad affrontare. Per quanto riguarda la chiusura del centro storico, io chiederò che venga messa nell'ordine del giorno la commissione e che si iniziasse all'interno delle commissioni la discussione su questa questione e che in un breve tempo sulla chiusura complessiva e organica del centro storico di Fabriano perlomeno l'amministrazione comunale o il consiglio comunale prendano una posizione. Perché? Perché dobbiamo sempre rimanere un'entità provinciale su queste questioni? Guardiamo quello che avviene nelle altre città, quando gli esempi sono positivi e quando portano a una valorizzazione reale delle bellezze della città stessa.
Bene, consigliere Rossi, passiamo avanti. L'interpellanza è la numero 8, interpellanza su parcheggio scambiatore, è stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano. Illustra Arcioni, il relatore e Galli. Prego, consigliere Arcioni. Scusate un attimo. Consigliere Arcioni. Un attimo. Lo ritrovo all'interno del sito. Scusate un attimo. Ah, grazie. Grazie Urbano, scusate. Allora, premesso che con delibera di giunta 125 del 2009, mobilità sostenibile e realizzazione di una stazione autobus e pullman in via Bellocchi, sistema e bike sharing, approvazione progetto definitivo, è stato appunto approvato il progetto definitivo in oggetto per complessivo di euro 570.000, di cui 309.632,71 per lavori a base d'asta, 9.288,98 per oneri di sicurezza, 243.765,35 per somme a disposizione, ai solo fini della partecipazione al bando ministeriale con scadenza 20 maggio 2009, precisando che successivamente, in caso di ammissione a finanziamento, l'intervento verrà inserito nel programma triennale 2009-2011 e verranno redatti gli atti conseguenti. Nel progetto vengono individuate diverse spese, tra cui opere di sistemazione a verde comprensiva di impianto di irrigazione 36.000 euro, pensiline in acciaio zincato e verniciato 20.000 euro, realizzazione impianto fotovoltaico 34.200 euro, bike sharing 111.335 euro. Considerato che l'importo totale era previsto, sarebbe stato coperto in parte con finanziamento diretto del bando, quindi 399.000 euro, e in parte con voce di bilancio 171.000 euro. In seguito, con delibera di giunta 24 del 2010, mobilità sostenibile e realizzazione di una stazione per autobus e pullman in via Bellocchi, riapprovazione progetto definitivo e approvazione programma operativo di dettaglio POD, sono state riviste alcune cifre a causa della riduzione dell'apporto derivante dal finanziamento ministeriale, passato da 399.000 euro a 247.896,68. In questo documento si legge inoltre espressamente che per poter far fronte al minore finanziamento il progetto è stato rivisto e che in particolare sono stati stralciati gli interventi relativi
al sistema bike sharing, alla realizzazione delle pensiline e dei relativi pannelli fotovoltaici. Infatti anche nelle tabelle riassuntive delle spese si leggono le variazioni relative a tali stralci. Pensiline in acciaio zincato e verniciato 0 euro, realizzazione impianto fotovoltaico 0 euro, bike sharing 0 euro. Per quanto riguarda la realizzazione di spazi verdi, invece, la cifra riportata nel documento risulta essere la stessa prevista nella precedente delibera, ossia 36.000 euro. In realtà poi, in fase di realizzazione all'interno del POD, programma operativo dettagliato, allegato alla delibera 24 del 2010, queste indicazioni non sono state rispettate e ad oggi nell'area del parcheggio abbiamo le pensiline con il fotovoltaico e le postazioni per il bike sharing che in base al documento richiamato non dovevano essere realizzate, mentre non c'è nessuna traccia dell'area verde se non una piccola striscia di terra a confine con la pista ciclabile dove le poche piantine che erano state posizionate in assenza di impianto di irrigazione si sono ben presto seccate lasciando spazio alle erbe infestanti. La copia della deliberazione è stata anche inviata al Ministero dell'Ambiente, cofinanziatore del progetto. Chiediamo se la documentazione riportata in premessa rappresenta la più aggiornata in ordine all'approvazione del progetto o se invece ne è stata prodotta altra a noi sconosciuta in grado di modificare il quadro descrittivo. Se nel caso effettivamente sia stata la delibera 24 riportata in premessa con relativi allegati ad essere stata trasmessa al Ministero per ottenere il finanziamento, come si può spiegare la discordanza tra quanto approvato e quanto invece effettivamente realizzato? Se sono individuabili eventuali responsabilità e quali provvedimenti l'amministrazione intende intraprendere per tutelarsi, se, nel caso in cui la presenza del servizio di bike sharing abbia rappresentato l'elemento decisivo per accedere al cofinanziamento del Ministero, la mancata messa in disponibilità delle biciclette da parte dell'amministrazione prevista nel piano programma non possa rappresentare motivo per dichiarare la nullità dell'intero progetto con il rischio che il Ministero possa richiedere la parte finanziata. Grazie.
Risponde l'assessore Galli, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io cercherò di essere breve e il più possibile, chiaro, e comunque poi presente anche il dirigente che ha seguito tutto l'iter amministrativo. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, che è se la documentazione riportata in premessa rappresenta la più aggiornata in ordine all'approvazione del progetto o se invece ne è stata prodotta altra a noi sconosciuta in grado di modificare il quadro descritto. Dico sì, nel senso che la rappresentazione cronologica praticamente degli atti, così come riportata nell'interpellanza, risulta incompleta, però vorrei far capire anche a chi è presente, perché altrimenti noi parliamo di atti deliberativi con numeri e chiaramente questo spiega poco. Allora, nella interpellanza si fa riferimento alla delibera di giunta iniziale che è la 125 del 2009, poi si fa un passaggio direi importante sulla delibera 24 del 2010, delibera che riduce l'importo finanziato e che modifica praticamente la distribuzione praticamente dell'importo, ma è necessario fornire come informazione che sopraggiunge una delibera che è la 133 del 25 maggio 2010 e che è la delibera con la quale si poi dà seguito a questa procedura. Cosa determina questa delibera rispetto a quella che viene richiamata, e dunque la 24 del 2010? Determina che quello che era le opere di sistemazione a verde, praticamente che erano in questa seconda delibera state modificate, sono praticamente non ci sono nel progetto, dunque vengono azzerate. Se su questo dovessi non essere preciso, invito senza problemi il dirigente a modificare, ad integrarmi, che le pensiline e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico diventano una voce unica sostanzialmente per un importo totale di 65.000 euro, che il bike sharing, che era previsto per 111.335, viene ridotto a 52.000 euro. Dunque, questo è il nuovo quadro, chiamiamolo economico, praticamente a base d'asta, praticamente lordo, che praticamente scaturisce al 25 maggio del 2010 come delibera 133, che poi chiaramente riconsegno al dirigente per in quanto fornita. Dunque, alla prima domanda devo necessariamente rispondere che il quadro, così come rappresentato nella cronologia amministrativa, è mancante più sostanzialmente di questo dato. Conseguentemente, se nel caso effettivamente sia stata la delibera 24 ad essere utilizzata per i rapporti con il Ministero, no, perché automaticamente la 133 del 2010 ha dato luogo a tutti gli atti di attuazione, il suo POD con tutto quello che ne è conseguente in termini di atto amministrativo e conseguente utilizzo. Se sono individuabili eventuali responsabilità e quali provvedimenti l'amministrazione intende intraprendere, sinceramente dalla lettura del procedimento amministrativo non si ravvedono motivi di responsabilità, per cui direi che in base agli atti che sono stati da me consultati mi sembrerebbe di poter concludere per un'assenza problematiche di responsabilità. E arrivo dunque al quarto punto. Se nel caso in cui la presenza del servizio di bike sharing abbia rappresentato l'elemento decisivo per accedere al cofinanziamento del Ministero e se pertanto la mancata attivazione del bike sharing può essere motivo di nullità dell'intero progetto. Allora, su questo rispondo con due risposte, dunque scindo praticamente la domanda. La prima parte nel dire che allora, non è stato un elemento essenziale, dunque non era il bike sharing l'elemento essenziale per l'ottenimento praticamente del progetto, verosimilmente questo progetto avrebbe avuto praticamente la possibilità di essere finanziato anche in assenza del bike sharing. Sicuramente il bike sharing è un elemento qualificativo del progetto così come è stato approvato praticamente e deliberato, dunque non l'elemento essenziale ma un elemento qualificante del progetto. Questa è la prima parte. La seconda parte, se la mancata attivazione del bike sharing può determina la nullità dell'intero progetto. Qualora il bike sharing, che praticamente di cui abbiamo parlato nell'ultimo, mi pare, consiglio comunale tramite un'altra interpellanza, non dovesse essere attivato, effettivamente potrebbe diventare motivo di nullità, perché è un finanziamento pubblico, pertanto deve essere rendicontata la ultimazione dei lavori e l'attivazione anche del servizio, per cui direi di no, qualora chiaramente il progetto si completi con la messa a servizio anche del sistema. Resto a disposizione senza nessun problema anche per ulteriori chiarimenti, informazioni, quanto con l'ufficio abbiamo rivisto il fascicolo.
Bene, per replica consigliere Arcioni.
Grazie assessore. No, io l'unica cosa, allora prendiamo atto della risposta e quindi verificheremo un po' il tutto. Quello che mi rimane, conoscendo un attimino un po' i bandi e la mobilità, lavorandoci, nel senso io ho dei dubbi sul discorso, siccome nel progetto era comunque sicuramente anche per la rendicontazione applicato un cronoprogramma, cioè io vorrei capire se noi siamo ancora all'interno del cronoprogramma col discorso dell'attivazione del bike sharing, solo questo.
Penso che il Presidente non si preoccuperà, tanto sono informazioni utili e credo da fornire con trasparenza. Siamo nel cronoprogramma, siamo anche nei tempi per l'attivazione dell'esercizio. Chiaramente siamo in tempi più stretti. Io sapete bene che ho ritenuto dover fare degli approfondimenti, assumermi anche delle scelte che sono al di là, no, del progetto in senso stretto, però è chiaro che i tempi si stanno restringendo. Dunque, sia cronoprogramma sia la messa in esercizio sono ancora praticamente in termini. Dobbiamo accelerare, dunque si va verso la chiusura. Chiaro che questo tema poi lo riprenderò, ma è una questione separata e dunque non la voglio trattare in un ambito più ampio, che sarà invece, credo con una certa ormai vicinanza, l'apertura vera e propria di un procedimento che è quello del PUT. Dunque ne ho approfittato, così almeno ho toccato l'argomento.
Grazie. Bene, allora abbiamo ancora il tempo per un'interpellanza. Il problema è però che dovrebbe rispondere a tutte e tre l'assessore Alianello. Adesso chiamo il sindaco, vediamo un po' se è in grado lui di rispondere, se no chiudiamo qui con le interpellanze e le interrogazioni.
Sindaco, ci sono 3 interpellanze per l'Alianello. Risponde lei.
Per rispondere a quella della Croce Rossa?
Allora, ci abbiamo la numero 9.
Sì, sono in grado.
Allora, punto numero 9, interpellanza sulle persistenti condizioni di degrado della scuola primaria Santa Maria. È stata presentata al gruppo NCD, il relatore è Urbani, consigliere Urbani, risponde il sindaco. Prego, consigliere. Ah, Leli, prego, consigliere Leli.
Grazie Presidente. Allora, torniamo nuovamente sulla questione della scuola, del plesso scolastico di Santa Maria, perché siamo stati di nuovo contattati dai genitori per sottolineare alcune problematiche e criticità che non sono state risolte. Quindi per una seconda volta, il 5 ottobre scorso, ci siamo recati lì sul posto e abbiamo verificato che, nonostante quello che ci ha risposto precedentemente il sindaco nell'ultima seduta consigliare, dove avevamo discusso l'interpellanza il 30 settembre scorso, chiedendo se erano stati effettuati gli interventi più urgenti, almeno quelli che garantivano la sicurezza dei bambini, c'era stato fatto un elenco di interventi che erano stati fatti, ma poi una volta che siamo giunti lì sul luogo abbiamo visto e constatato che di tutto quello che avevamo chiesto, e l'elenco era non poco corto, e c'è ancora molto da fare, non erano insomma stati effettuati gli interventi richiesti. Quindi vi abbiamo già mandato tutto il materiale fotografico e vado direttamente alla richiesta. Quindi, verificato che le condizioni di degrado e di precaria sicurezza già precedentemente più volte segnalate tuttora persistono e sono rimaste irrisolte, e preso atto della necessità di intervenire al più presto sulle situazioni che vi abbiamo nuovamente elencato, perché, ripeto, trattasi di situazioni che potenzialmente possono mettere in pericolo l'incolumità dei bambini. Quindi non parliamo semplicemente di decoro strutturale, per quanto un ambiente, specialmente quello scolastico, deve essere anche accogliente, ma parliamo di un luogo che principalmente deve essere sicuro. Quindi ribadiamo la necessità della sistemazione del parcheggio libero esterno, quindi sarebbe necessario effettuare un livellamento della strada, apporre delle strisce segnaletiche a terra per l'individuazione dei posti di sosta o di fermata e anche strisce per l'attraversamento pedonale dei bambini e dei genitori, perché lì abbiamo verificato che il sabato mattina, anche quando si svolgono dei matrimoni, c'è un intreccio, un traffico tra pulmini, macchine, pedoni, che rende assolutamente difficile e pericoloso il transito dei bambini. Quindi è necessaria anche la sistemazione e la pulizia di tutta l'area esterna alla scuola. Ricordiamo lo sfalciamento delle siepi, l'interramento di tutte le radici sporgenti e delle buche, perché i bambini, specie nel periodo primaverile, durante il periodo di ricreazione escono, e quindi ciò costituisce un pericolo sia per i giochi che per l'attività di studio. La rimozione delle manichette antincendio abbandonate in un angolo dell'edificio. Ecco, questa è una cosa, scusate, io ci ritorno sopra, l'avevamo già addirittura postato sui social network, segnalato all'URP, fatto l'interpellanza, siamo trovati lì e tutta la manichetta è ancora lì a terra staccata e manca la postazione antincendio esterna. Poi sarebbe opportuno conseguentemente mettere anche l'adeguata cartellonistica per la sicurezza. Vado velocemente. Quindi, oltre al ripristino di tutto l'antincendio, serve anche la verifica delle finestre, perché può darsi che i materiali non siano più a norma. Si tratta cioè di fare dei sopralluoghi tecnici. Noi non siamo tecnici, però ci sono stati segnalati anche questi problemi. È necessaria la sistemazione e la messa in sicurezza dei punti di raccolta esterni. Ora, le prove di evacuazione vengono fatte dappertutto. Tutti, sia gli ambienti privati, le aziende, ma anche quelli pubblici, devono avere un'adeguata cartellonistica anche in questo senso. Cioè, le aree devono essere assolutamente ben evidenziate per le insegnanti, che in momenti di emergenza devono assolutamente avere ben chiare le aree dove portare i bambini. Quindi serve anche la manutenzione del tetto, delle guaine, delle tubature per impedire le continue infiltrazioni di acqua piovana. E poi torniamo al decoro, all'argomento della riparazione degli intonaci esterni dell'edificio. Non a caso l'abbiamo messo però in fondo perché al limite, vedete voi il budget a disposizione, ma sarebbe quello che si può fare successivamente. Conclude il riposizionamento di tutta la segnaletica esterna, quindi relativa alla sicurezza, la rimozione del cartello stradale, anche lì l'avevamo detto, segnalato, fotografato, c'è ancora un cartello stradale che sta all'interno del parcheggio e che addirittura è inclinato, quindi rischia di cadere, e la riparazione della recinzione perché è stata, si è rotta, è tagliata, quindi finisco Presidente, il cui varco crea un pericolo per i bambini che frequentano l'area del giardinetto e una volta per tutte la sistemazione della rete dell'area del bombolone. Quindi, come avete sentito, l'elenco è lunghissimo. Chiediamo una volta per tutte di sapere se e quando l'amministrazione comunale intende intervenire e al più presto per ripristinare tutte le necessarie condizioni di sicurezza e di decoro. Se e quando verrà effettuato...
Scusi, consigliere Lelli, se si ferma un attimo perché così non si può andare avanti. Dov'è il vigile? C'è qualcuno che mi fa la cortesia di chiamare il vigile, magari? Facciamo stare zitti quelli fuori perché non è possibile. Scusi, consigliere Lelli, però ecco, non si capiva nulla. Prego.
Ok, chiedo scusa se mi sono un attimo dilungata, però ci tenevamo particolarmente a questa interpellanza. Quindi, in sostanza, chiediamo di sapere se e quando l'amministrazione comunale deve intervenire, perché secondo noi deve intervenire urgentemente, al fine di ripristinare tutte le condizioni di sicurezza che ho anzi enunciato. Se e quando verrà effettuato un ulteriore sopralluogo tecnico, seguito però questa volta da una precisa programmazione cronologica di tutti gli interventi che sono ancora da effettuare, che proprio non sono stati svolti, dando logicamente priorità a quelli che servono a tutelare la sicurezza dei bambini. Chiediamo infine chi sarà il responsabile tecnico che verificherà la puntuale esecuzione dei necessari ed improcrastinabili lavori di manutenzione. Concludo dicendo che non a caso noi avevamo già a suo tempo presentato come gruppo consigliare un progetto che riguardava, nell'ottica del bilancio partecipativo, la sistemazione delle scuole, perché è un problema reale. Qui non c'entra la politica fino a se stessa, si tratta veramente di prendere atto dei problemi della città e di dare al più presto una risposta ai cittadini, in questo caso ai bambini e ai loro genitori. Grazie.
Bene, risponde il sindaco, prego.
Siccome lei è la seconda interpellanza, no, su Santa Maria, volevo sapere, no, perché adesso mi sono accertato con l'architetto Evangelisti, non è che ci siete stati stamattina anche voi? No, vanno, avete segnalazioni di stamattina. Allora vi do quello che a stamattina ha verificato l'architetto Evangelisti sulla scuola di Santa Maria. La sistemazione del parcheggio esterno non possiamo farla, è un parcheggio privato. Il parcheggio esterno è privato. No, qui voi chiedete la sistemazione della strada, prima del parcheggio, adesso stavo parlando del parcheggio, una cosa alla volta, poi ci arriva la strada. Lì c'è un parcheggio esterno realizzato dalla parrocchia a servizio... Parcheggio libero esterno. È della parrocchia quello. Sì, è della parrocchia, sul terreno della parrocchia. L'ha realizzato la parrocchia sul terreno della parrocchia. È inutile che dimostri. Forse... È terreno della parrocchia, realizzato dalla parrocchia. Per la funzione, dovrebbe avere la funzione per i bambini, per quando, per l'edificio che sta sotto. Quindi, chiaro? Poi farete una verifica. Urbano, sono 30, penso 30 anni che c'è quella scuola. Ok? Il parcheggio è privato, quel parcheggio non è pubblico, è privato. E se succede qualcosa, se uno parcheggia lì e va di sotto, è lui il responsabile, mica io. Quello lì è un parcheggio privato, Silvi, non so come spiegatelo in italiano. Punto. La sistemazione... Guarda, scusate, ma ci siete stati mai voi? Siccome io... Non so da voi, ma da dove vivete? quella strada, la strada di Santa Maria, dopo, doveva essere adeguata quando c'è stata fatta la scuola, doveva essere adeguata quando ci sono state fatte le case, quella strada è rimasta il viottolo che era quando ci andavo a fare la processione da piccolo, e c'avevo 11 anni. Quindi voglio dire, non è che voi oggi potete pretendere che noi cambiamo il mondo. Lì ci hanno realizzato quel parcheggio privato sul lato della strada, di cui fruiscono anche coloro che devono utilizzare la scuola, ci si appoggiano, ma è un parcheggio privato, non è un parcheggio di proprietà comunale. Punto numero uno. Secondo punto, sistemazione dell'area esterna della scuola, sfalciamento siepi. A stamattina dovrebbe essere fatto tutto, questa dichiarazione dell'architetto Evangelisti. Il ripristino delle postazioni antincendio esterne è stato ripristinata stamattina, dopo magari ci riprecisiamo. La verifica delle finestre, è in corso di valutazione da parte dei tecnici comunali. Sistemazione e messa in sicurezza dei punti di raccolta. Io credo alla sistemazione dei punti di raccolta, anzi sono sicuro che l'idea fa la scuola, perché c'è un responsabile della sicurezza che quando ha stabilito i percorsi della sicurezza mette un cartello, lo appone, e sono quei cartelli verdi con le frecce, quelli li mette la scuola, non li mette il comune, perché il piano di sicurezza compete... il piano di sicurezza compete c'hanno un responsabile della sicurezza nominato in ogni plesso e a lui compete precisare al dirigente scolastico che cosa occorre, il dirigente scolastico provvede alla posizione dei cartelli, non provvede la scuola, non provvede il sindaco. Riparazione delle intonaci, questo non siamo stati in grado di farlo, non siamo in grado in questo momento di riparare gli intonaci esterni dell'edificio. Riposizionamento di tutta la segnaletica esterna relativa alla sicurezza, questo è uguale, è la stessa cosa, la segnaletica che riguarda la sicurezza dei ragazzi va fatta da parte della scuola, in questo, quei cartelli di sicurezza, perché il piano della sicurezza, e poi peraltro vi faccio presente che il preside è venuto nel mio ufficio e già me l'ha presentato quel piano della sicurezza. Rimozione del cartello stradale è stato rimosso, riparazione della recinzione è stata riparata. Queste cose sono state fatte. Questa è l'interpellanza del 3 ottobre, spero che per la prossima interpellanza faremo quello che manca.
Bene, per replica che la fa Urbani, prego.
Ma sindaco, guarda, per quanto riguarda i cartelli e la sicurezza, no? Io posso capire che la scuola c'ha un responsabile che deve ottimizzare la sicurezza, ma dopo è lui che deve andare a comprare il cartello e piantarlo lì in mezzo? La scuola? Chi dentro la scuola? Ossia, non sarà che loro dovrebbero segnalare al comune che deve gestire la scuola, che lì il cartello pende da una parte o è storto o la rete è rotta o... No, voglio dire, il cartello per la sicurezza, punto... Non si può parlare.
Il punto di... No, mi confondi, se tu mi dici la recinzione o il palo, sono due cose, sono competenza nostra. Se il palo è inclinato, se la recinzione è rotta.
Ma il palo chi ce l'ha messo?
Scusa, Urbano, non ci capisco. T'ho detto, se il palo col cartello segnalatore non della sicurezza, ma
sì,
della...
Sì, no. Era di sicurezza.
Guarda, io...
cavoli, c'è un cartello che stava così, per cascare sulla testa dei ragazzi, che indica...
Non credo.
Che indica il senso di marcia, quindi indica una sicurezza.
No, il senso di marcia non è la sicurezza, è un'altra cosa, è l'ingresso. Quello lì è competenza nostra.
Allora, ma sta dentro la scuola, stava.
Ma che vuol dire questo? Ci sono cose che sono competenza del comune?
Vabbè, allora adesso, guarda, andremo un'altra volta alla scuola... Se ci viene anche l'architetto Evangelisti, e chiederemo ai responsabili quali sono le competenze e i doveri del comune dentro quella scuola comunale, perché il cartello che sta lì dentro non è messo, è messo per la sicurezza, perché se non ci fosse quel cartello uno potrebbe uscire e girare all'incontrario. Fate con quello che viene su in senso unico. Quindi,
l'abbiamo rimesso a posto. Quel cartello,
ho capito. Scusa. Ma tu hai visto come sono i cartelli del punto di raccolta? Scusa. Due pezzi di carta scoloriti, bagnati, zuppi, abbollati su una pianta le cui fronde tocca quasi per terra. Se te dimmi se i ragazzini possono andare lì. Ma piegatela quei responsabili, ma se te il sindaco, no, faccia te a piegatela quei responsabili, cioè dove andranno gli altri?
Lo sta a sentire. Scusa, continuo a ripeterti. La scuola, l'edificio, è di proprietà comunale. La manutenzione straordinaria compete al comune. La manutenzione ordinaria, ancorché tutte le volte ci chiedono di farla a noi, perché la scuola non ha soldi, perché il ministero non manda le risorse, perché loro sono in difficoltà, la manutenzione ordinaria è di competenza delle dirigente scolastico, perché c'è l'autonomia amministrativa delle scuole, fatta oramai penso 10-15 anni fa, ma anche però però il cartello lo andiamo a drizzare a noi, la piccola, se c'è una maglia rotta, dobbiamo andare a noi. Quindi il comune si fa carico di quelle cose,
allora,
che lo Stato non fa.
Se c'è la disponibilità dell'architetto Evangelisti, che è sempre cortese e risponde sempre, possiamo andare insieme a parlare col dirigente scolastico e fare l'elenco delle cose che spetta al comune di competenza e quelle che... Poi vedremo quello che ci risponde lui.
Bene, sono... Sono le 19:52, abbiamo finito il tempo, abbiamo esaurito il tempo dedicato alle interpellanze e alle interrogazioni. Passiamo agli argomenti urgenti, quindi punto numero 12, approvazione del regolamento per l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Fabriano. Illustra Quinto Balducci. Prego.
Grazie Presidente. Allora, questa proposta di regolamento, che rispecchia quanto scritto sulla velina, che io non sto a leggere, ma cito solo gli articoli 118 della Costituzione, l'articolo 2 del comma 3 del vigente statuto comunale e dell'articolo 3, comma 5, capoverso 2 del decreto legge 267/2000, vuole dare un contributo fattivo all'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del comune, affiancandosi a collaborare con le varie associazioni del volontariato che già operano nel settore socio-assistenziale e non solo, fornendo servizi che spesso la struttura pubblica non sarebbe in grado di ottemperare se non a costi anche eccessivi e notevoli. Credo che i volontari di qualsiasi fascia di età, se venissero utilizzati secondo le sensibilità e le attitudini, lo farebbero non solo piacevolmente e naturalmente in modo gratuito, ma per i più anziani si sarebbero ancora più utili a se stessi, agli altri, e ne favorirebbero un invecchiamento anche, diciamo, sereno. Tutto va in funzione di rendere più efficiente, meno costoso il settore pubblico e recuperare soprattutto risorse da destinare alla formazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Ciò vale per ora e per il futuro, e non solo dettato dal fatto che attualmente il nostro territorio versa da una crisi economica e profonda grave. Dare il proprio contributo per cercare di superarla è un dovere, e in questo caso non penso soprattutto ai coloro che già hanno lasciato il lavoro, ma a tutti coloro che volessero dare una mano in qualsiasi modo per superarla. Vari possono essere, io ho fatto alcuni esempi così, ma ce ne possono essere altri, oppure altri vanno bene e altri no. I settori in cui possono essere utilizzati questi volontari, cioè nell'area culturale, turistico, sportiva e ricreativa, relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelli inerenti alla tutela, la promozione, la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale. Nel settore turistico potrebbero offrire ai cittadini, ma soprattutto ai turisti, servizi mirati ad accrescerne la soddisfazione e quindi invogliarli a tornare, diventando un veicolo promozionale importante. Ad esempio, previo corso preparatorio, si possono tenere aperte chiese, complessi storici, teatri, teatro, eccetera, naturalmente con un programma concordato e ben coordinato. Se in alcuni luoghi, io ho fatto un esempio così, forse sarà banale, non è previsto un ingresso a pagamento, magari istituirlo ad un prezzo simbolico e destinarlo alla formazione e alla preparazione di qualche giovane nel ruolo di guida turistica. Sempre in ambito turistico potrebbero essere inoltre crearsi quelle vetrine, cioè per i prodotti tipici, in qualche infopoint gestito volontariamente, in cui l'eventuale profitto andrebbe investito per la formazione del personale che, avviato il processo, andrebbe a sostituire il volontariato. Poi c'è un'area civile relativa ad attività inerenti alla tutela e il miglioramento della vita, cioè assistenza o compagnia a persone solo in difficoltà, laddove le strutture pubbliche o associazioni di volontariato non riuscirebbero a soddisfare la richiesta. la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio, della natura, vigilanza sugli edifici scolastici, aree campestre ed aree verdi ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi giochi, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità con segnalazione soprattutto, tempestive in situazioni pericolose o di malfunzionamento. In altre parole, è una specie di monitoraggio del territorio. Esempio, bagni pubblici, aria camper, quando ci sono dei servizi o roba del genere, di segnalarlo. Quindi se ci fossero delle persone che facessero questo, e piccole manutenzioni. E un'altra cosa è anche un'area gestionale, in che senso? Relativa all'attività di supporto agli uffici del comune e a quelle ad esse conferite. Io faccio un esempio pratico. Per prolungare, per esempio, di qualche ufficio pubblico, ma soprattutto, ad esempio, la Pinacoteca o la Biblioteca Comunale. Ecco, io ho fatto una premessa, diciamo, parlando di questa delibera che non ho illustrato, diciamo, anche perché la potete leggere tranquillamente tutta e ce l'avete sotto mano. Quindi chiedo che sia istituito, cioè con questo regolamento, una specie di albo che affianca le varie associazioni e possono dare una mano in tutti i sensi e in tutti i modi. Cioè, questi sono solo dei piccoli esempi, ma ce ne potrebbero essere tanti altri. Però quello che voglio sottolineare è quello di, come si dice, di recuperare delle risorse che possono essere poi risorse che possono essere poi, diciamo, avviate in un'altra maniera. Questo è quanto quello che permette il regolamento. Adesso c'è solo da approvare questo tipo di regolamento, fare un albo di questi volontari. Ripeto, ci sono varie associazioni, ma l'istituzione di un volontariato civico, cioè che l'istituzione, cioè che il comune si possa avvalere di queste persone, senza togliere niente al lavoro di chi già c'è o di chi già lo vorrebbe, ma per dare una mano per superare queste difficoltà. Grazie per adesso.
Bene, iscritti a parlare? Prego, consigliere Solari.
Grazie Presidente. Sì, alcune cose. Apprezzo l'impostazione di base sull'argomento, però devo dire che sulla velina c'è scritto che è stata esaminata e condivisa dalla commissione consiliare, quando mi ricordo benissimo che era entrato Bonafoni, aveva creato un po' di bailam con l'assessore col consigliere Balducci e ci si era ripromessi di rivedere il regolamento in commissione, ma così non è stato, ma ce lo ritroviamo qui, forse è la stessa cosa. Io sono andato a vedere altri regolamenti di questo tipo e devo dire che sono un po' più pratici, un po' più stringenti, nel senso che, come ci ha elencato adesso il consigliere Balducci, punta molto sull'utilizzo degli anziani, più su un aspetto a livello sociale e culturale per accompagnare i turisti, leggo qui, per accompagnare gli studenti a scuola e quant'altro, ma ricordo bene, e questo dissi anche in commissione, che se c'era stato un problema in cui il volontariato civico poteva diventare veramente utile era quando vedevamo la piscina e i giardini sempre sporca e i fabrienesi dicevano: possiamo andarla a pulire noi se il comune non c'ha disponibilità, non c'ha soldi e quant'altro, e puntualmente no, perché comunque c'è bisogno di sicurezza, dopo che era successo quel disdicevole incidente anni addietro con un dipendente comunale, si è un po' tirati le fila, nel senso di approfondire il discorso della sicurezza, è anche giusto, però se noi non andiamo a esaminare quei casi veramente utili alla cittadinanza, il fatto che istituiamo volontariato civico per andare a aprire le chiese o plessi comunali, forse lascia un po' il tempo che trova. Ricordo anche quando i singoli cittadini di Colle Paganello andarono a tagliare i rami della strada che porta a Colle Paganello perché ostruivano il passaggio delle macchine, avevano fatto richiesta al comune, il comune non c'era andato, non so per quale motivo, e le avevano fatto loro da soli, e avevano comunque utilizzato degli strumenti per farlo, tra virgolette pericolosi. E al comune di Rimini, per esempio, nel regolamento c'è scritto precisamente che i volontariati civici, che tra l'altro sia qui nel comune di Rimini che ho guardato quello di Pietrasanta in Toscana, il volontariato civico è permesso anche a gruppi, non solo a singoli cittadini. Il regolamento cita esplicitamente che i volontari civici possono, le attività possono riguardare la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi e la putatura di piante poste in aree pubbliche. Ecco, io credo che se ci fosse un regolamento un po' più stringente che andasse proprio a dire cosa si può fare e cosa non si può fare, sarebbe migliore per dare una praticità maggiore a questo tipo di regolamenti. Andando poi sul regolamento di Fabriano, faccio due osservazioni. Prendendo spunto dal regolamento di Pietrasanta, concedono un periodo di prova al volontario che si sottopone, che accetta di fare volontario civico, da 15 a 45 giorni. E rinnovo qui in consiglio l'osservazione che feci in commissione sul fatto che noi prevediamo, il Comune prevede, in aggiunta alla visione del curriculum, un breve colloquio con il volontario civico. Secondo me andrebbe fatto obbligatoriamente, nel senso che secondo me il dirigente o quant'altro che si occuperà di questo volontariato civico deve guardare in faccia la persona per capire se è in grado o non è in grado, e non basarsi solamente su un curriculum che viene proposto in maniera cartacea. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, prego consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Allora, io ho fatto un po' di osservazioni su questo regolamento. Innanzitutto, nella parte che è integrale della proposta, mi viene da sorridere quando scrivete che la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce. Ma il bilancio partecipativo è stato l'esempio dell'incontrario di quello che avete scritto qui. Avete votato contro lo statuto comunale e adesso vi ispirate ai diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce. Detto questo, respiro. Che le spese necessarie per la copertura assicurativa, responsabilità civile verso terzi e volontari, nonché per l'assicurazione contro i rischi di infortunio, trovano capienza rispettivamente ai capitoli 14-15 e 13-47 del bilancio 2014. Non si poteva indicare quanto è questa copertura, quanti sono questi rischi, e soprattutto non sarebbe stato necessario il parere di regolarità tecnica e contabile, visto che si va a incidere su due codici di bilancio? No, io dico, vedo, l'assicurazione trovano capienza rispettivamente capitoli 14, 15 e 13, 47 del bilancio. Magari se fosse stato indicato quanto è questo importo, e magari se oltre alla firma del responsabile del procedimento e del dirigente ci fosse stato anche il parere di regolarità tecnica e contabile. Tini, tanto non ascolti. E dove sta? Noi non ce l'avevamo. No, io non ce l'ho. Chiedo scusa. Potevate metterlo non in fondo al regolamento, ma potevate metterlo, scusate, alla cosa, no? Competenza degli uffici. Va bene, chiedo scusa. Allora, andiamo invece al regolamento specifico. Comunque c'è scritto quanto? L'importo quant'è? No. Ecco, allora come fai a votare un atto dove c'è un parere e non c'è l'importo? È la stessa cosa, più o meno. È mascherato in fondo in modo che la gente magari non lo vede, però pazienza. Volevo chiedere, l'articolo 1, no? Oggetto e finalità. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Può essere strumento per l'individuazione e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini per un efficace conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Mi sembra un po' vago. Quali sono le finalità istituzionali? Sono tutte e nessuna? Voglio, mi sembra una cosa un po' riduttiva. Il Comune Fabriano, rispetto e di in attuazione dei principi statutari, l'altra volta non l'avete rispettato, lo statuto gli avete votato contro, riconosce e valorizza il ruolo del volontariato. Come intendete valorizzarlo? C'è un metodo, c'è una strategia, c'è... Poi, sono altresì, punto 6 dell'articolo 1, sono altresì escluse dalle competenze del presente regolamento attività attinenti ai servizi del settore polizia municipale e sicurezza, per le quali si fa riferimento a quanto previsto. Io adesso non lo so, ma non c'era una volta la possibilità di utilizzare le persone per accompagnare i bambini a scuola, con la palettina, per bloccare il traffico, per far passare la scolaresca? Quindi questo invece è un compito che non può essere più fatto da queste persone? È una domanda, non è... Allora, l'individuazione delle aree di svolgimento e dell'attività. Io le ho lette, vanno bene, però a me sarebbe piaciuto indicare anche un pochino i metodi, come si fa tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sociale. Tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sociale. Che significa? Come si fa? Come fa un volontario? Vogliamo integrarlo questo regolamento con delle spiegazioni, con degli esempi? Tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali. Come fa questo? Se ci vorranno dei fondi? Ci vorranno dei soldi? Promozione e sviluppo dell'attività culturale. Abbiamo visto la mostra del Gentile che è costata l'ira di Dio. Come fa un volontario da solo a promuovere e sviluppare le attività culturali? Quindi io credo che in questi interventi nel settore sociale, diritto allo studio, interventi nei servizi ricreativi, turistici e sportivi, ossia vogliamo mettere a fianco a ogni descrizione una minima traccia di quello che si deve fare e come si può fare, se no sembra che tutto è lasciato, allora quello è il volontario, fa quello che gli pare. Mica perché io non voglio non voglio annullare il volontariato, cioè, ma mi piacerebbe la tutela degli animali. Come si fa la tutela degli animali? Ce lo vogliamo scrivere, non so, partecipano alla pulizia del canile, partecipano a portare gli animali a spasso, non lo so, tutela degli animali. E io pure li tutelo gli animali, ci mancherebbe, ma ditemi come. Requisiti, questa è una cosa che, il punto B, articolo 1, punto B, residenza del Comune Fabriano, età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75. Ma perché? Quello che ha la patente, che ha 80 anni, può guidare la macchina, non può fare il volontario? Andrà magari a pulire il giardino? Sì, questo guida la macchina a 80 anni, babbo ce n'aveva 87, prima di morire ancora guidava la macchina, quando ce la faceva sta in piedi, c'aveva la patente, gliela data a 86, a 85 ancora guidava. Quindi qui a 75 discriminiamo le persone e gli diciamo no, te c'hai 75 anni, andà a pulire il giardino, non ci puoi andare. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana, questo penso potevamo pure far meno di mettercelo. Siamo la città ospitale, la città che pensa all'integrazione, adesso quello la imparerà la lingua italiana, anzi fare il volontario in una determinata attività lo aiuta a imparare la lingua italiana, non lo esclude. Se invece noi altri diciamo a priori, se non parli italiano te il volontario non lo fai, e qui è nato prima l'uovo la gallina. Posso andare avanti, Presidente? Alla domanda deve essere allegato il curriculum. Ma quale curriculum? Di che? Ma perché uno che magari... Se non, chi è che stabilisce il curriculum? Chi è che stabilisce? Le domande accolte comporteranno l'iscrizione del richiedente all'albo del comune che provvederà alla comunicazione delle richieste ai servizi di competenza. Ma chi sono? Quali? modalità di reclutamento, ma vogliamo levarla sta parola, reclutamento, il reclutamento dei volontari. Ciascun settore per area di competenza procederà a chiamate nominative dei volontari inseriti nell'albo. E vabbè, non ci sarà, visto che c'è un curriculum, non ci sarà una classifica, poi più a quello piuttosto che quell'altro. È freddo qua dentro, sì, adesso. Poi la chiamata potrà avvenire in base alla mera, state a sentire, alla mera valutazione del curriculum degli aspiranti volontari. Mi sapete dire chi è che valuta il curriculum? Dirigente, il personale, il sindaco, l'assessore, io, il consiglio comunale, chi? Poi dice, a seguito di un breve colloquio, in aggiunta alla valutazione del curriculum, oppure con altre modalità indicate nell'avviso. Ma quali saranno queste modalità? Questo è un regolamento, ma lo vogliamo fare come Dio comanda il regolamento? Poi dice, il volontario... Ah, questa è carina. Il volontario individuato deve presentare al responsabile la struttura che lo ospita, il certificato, ma non lo deve presentare allegato alla domanda che fa qui dentro. Ossia, lui supera la domanda e poi deve portare il certificato medico. Se va a pulire i giardini, a chi lo porta? Ossia, sarà che questo... ci sarà un posto in comune, no? Che dice, io ti valuto il curriculum, sei idoneo, mi porti il certificato medico. Vado avanti, scusate perché c'era un paio di cosine. Rinuncia e revoca. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento previa comunicazione. È libero di farlo, ma io gli metterei un tempo, un preavviso, come esiste da tutte le parti. Perché faccio un esempio. Se un volontario prende l'impegno di pulire due frazioni e poi a un certo momento dice io non ci vado più, il comune che fa? Si trova sprovvisto perché non ha provveduto a inserire la pulizia di quella frazione nel bando relativo alle pulizie delle frazioni. Quindi si ritrova senza un servizio. Ci vogliamo mettere, adesso, se, perlomeno per giusta causa, per motivi gravi, perché se uno dice io voglio fare il volontario, poi dice no, domattina non ci voglio venire più, ma dopodomani ci ritorno. Ma io penso che un minimo di organizzazione, no? Poi vado sempre avanti. Nel caso uno può essere anche rimosso nel caso i comportamenti gravemente sconvenienti verso persone o cose, e gli animali no? Visto che l'avete messo nei punti della premessa? Quello no, le cose e i cittadini e le persone. Però siccome nella premessa ci avete messo anche tutela degli animali, sarà il caso di inserire anche qui che se uno maltratta gli animali può essere cacciato a calci nel culo? Chiedo scusa, ma mi è scappato, dai, Presidente. L'amministrazione non ritenga più opportuno il servizio. Anche qui ci vorrà un piccolo preavviso, no? Se no ci troveremo di fronte che la mattina un dirigente dice ah no, te oggi non ci vieni, perché io non c'ho più bisogno di te. Mi sembra non eticamente... così corretto. Diamo un tempo sia a chi intende rinunciare volontariamente al servizio e anche all'amministrazione per dire, tanto l'amministrazione saprà se domani mattina non serve più un volontario. Gli obblighi dell'amministrazione, tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati a cura dell'ente contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate. Ci abbiamo un'idea di quello che può costare questo impegno che il Comune prende? Poi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio e qualora necessario, il Comune fornisce ai volontari mezzi ed attrezzatura di semplice utilizzo e tutta l'infortunistica. Possiamo fare un elenco di quelle che sono le attrezzature di semplice utilizzo? Quali sono? Una sega a nastro per tagliare una pianta è un mezzo di semplice utilizzo che può utilizzare tutti? Ma ragazzi, questo regolamento secondo me è un pochino da completare, da rivedere, da aggiustare. Forse io mi sbaglio, non lo so. Se ho detto delle stupidaggini me ne assumo le responsabilità, però io credo che approvare dei regolamenti che hanno bisogno di maggiore chiarezza, maggiori informazioni, maggiori spiegazioni su quelle che sono diritti e doveri, perché dietro questa parola volontariato non è che possiamo accettare qualsiasi cosa, fa il volontario, che fa il volo che mi pare, faccio quello che mi pare, uso i mezzi che voglio, ma ci sarà una regola, ci sarà un metodo, ci sarà una valutazione, la valutazione del curriculum, chi la fa? Vogliamo mettere anche dei requisiti, il curriculum, urbano urbani fa l'imprenditore, può fare il volontario? Può darsi di no, che non è adatto. Ho concluso, Presidente.
Bene, Consiglio Urbani, prego Consiglio Arcioni.
Grazie, Presidente. No, io faccio altre considerazioni per vedere se questo è un regolamento serio e che quindi va nella logica del volontariato vero, o seppure è un qualcosa da approvare tanto per approvarlo. Io propongo qualche modifica a quello che sto leggendo, soprattutto quando giustamente anche Urbani si lamentava del fatto che i punti all'articolo 2, quindi gli ambiti di applicazione del volontariato, mancano sicuramente di una parte che è l'esploso di ogni punto, no? Per spiegare esattamente in questi ambiti il volontario cosa andrà a fare. Io propongo di modificare intanto i titoli di queste voci.
Consigliere Arcioni, scusi, quindi è un emendamento questo?
Un emendamento, ecco. Un emendamento. Un emendamento, oppure se si vuole riportare in commissione sono aperto a qualsiasi percorso. E nel punto dove si dice tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali, io vorrei cambiare questa intestazione con tutela, gestione e valorizzazione dei beni e spazi culturali. Nella voce tutela e valorizzazione dell'ambiente vorrei tutela, manutenzione, valorizzazione del verde e dell'ambiente. Nella voce interventi nei servizi ricreativi, turistici, sportivi, stessa cosa, cioè introdurre il concetto anche di gestione. Come vorrei introdurre anche un altro concetto, che qualora in termini di impegno temporale il volontario si impegna a garantire i servizi di quell'articolo 2, appunto su un lungo arco temporale, gli stessi possono nel tempo sostituire gli appalti in essere nei quali è impegnato il Comune di Fabriano. Non so se avete capito un po' la dinamica della proposta. La ripeto? Allora, ho proposto di cambiare le voci come ho già accennato, e se volete ve le ripeto, però, diciamo, in calce a questo, mettere una postilla che recita: qualora in termini di impegno temporale il volontario si impegna a garantire i servizi di cui all'articolo 2 all'interno di un arco temporale lungo, no? Gli stessi possono sostituire gli appalti in essere nei quali è impegnato il Comune di Fabriano.
Rischiamo di fare quello che succede con le critiche che qualcuno ha fatto inopinatamente, mi permetto di dire, e prego che vadano a leggersi e a vedere le dichiarazioni che ho fatto, perché c'è in streaming, sul volontariato del servizio civile. Cioè, qui i volontari e il servizio civile non sono sostitutivi dei lavori, possono essere, affiancano, ma non possono mai sostituire, perché allora noi utilizziamo le persone per fare delle attività non pagandole. Questo è il problema, e infatti io avrei anche qualche perplessità, ma poi vedremo come va la discussione, sulla parola gestione. Perché alcune cose si possono gestire e alcune altre non si possono gestire da parte dei volontari. Tu puoi gestire, che ne so, uno spazio pubblico tipo una chiesa, nel senso un luogo dove possono entrare delle persone, ma non puoi essere sostitutivo, non gestisci per esempio, che so, le pulizie nella scuola. Puoi farlo in affiancamento, ma non si può fare questo, perché allora andremo veramente contro tutti i diritti dei lavoratori.
Allora, Sindaco, io mi aspettavo un suo intervento in questo senso, ma ha fatto un paragone che dal mio punto di vista non regge. Allora, per quello che riguarda l'assistenza sociale, noi stiamo parlando di figure che è necessario che siano degli educatori professionali, no? Nella manutenzione del verde, per esperienza personale, ci può essere un volontario che lavora molto meglio di qualcuno impiegato all'interno di una cooperativa. Ma io perché ho fatto questa, che non è una provocazione, io lo propongo dopo, non, per un semplice motivo, che noi veniamo da una storia tristissima relativamente alla possibilità di utilizzare cittadini qui a Fabriano per lavori, diciamo, perché di questo stiamo parlando, di lavori socialmente utili, perché qualcuno in commissione c'è stato, e c'era anche il vice sindaco Tini, quando io ho tirato fuori la storia di capire perché noi nel tempo nei lavori socialmente utili abbiamo utilizzato solo ed esclusivamente persone in mobilità e mai cassa integrati a zero ore. Correttamente all'interno del comune di Fabriano l'ufficio del personale mi ha fatto vedere i protocolli regolarissimi con i quali il comune di Fabriano chiedeva al centro per l'impiego di utilizzare queste persone. C'è un problema di fondo, che si è creato un cortocircuito, secondo me, lo dico francamente per come sono andate le cose, voluto, per cui il centro per l'impiego ha sempre segnalato persone in mobilità, mai cassa integrati a zero ore, perché hanno sempre dichiarato che l'INPS territoriale non dava gli elenchi delle casse integrate a zero ore. Allora, io Serito, che cerca di capire un po' come funzionano le cose, ha fatto quello che avrebbe dovuto fare qualsiasi funzionario impiegato all'interno del comune di Fabriano quando il centro per l'impiego risponde così. Sono andato all'INPS territoriale, l'INPS territoriale mi ha detto che gli elenchi non erano disponibili, sono andato all'INPS d'Ancona, l'INPS d'Ancona, qualcuno mi ha fatto notare una cosa, che in questo decreto legislativo, appunto per utilizzare questo personale, che è il 468 del dicembre 97, c'è l'articolo 7 che parla proprio dell'utilizzo di queste persone, c'è un comma 4 che dice che ai fini dell'assegnazione i centri per l'impiego ricevono dalle sedi IMSS territorialmente competenti elenchi relativi ai percettori dell'indennità e mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni, e questo è il pezzo che tutti hanno dimenticato, sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore per i quali si è stato emanato il provvedimento di concessione. Questo per dire che cosa? Che noi per tantissimi anni non abbiamo utilizzato risorse disponibili per fare le cose che oggi giustamente Quinto Balducci, mosso diciamo da questa volontà di coinvolgere i cittadini giustamente in queste attività per aiutare la comunità vuole mettere in essere. Non solo, io Serita ha fatto di più, io ho telefonato direttamente all'Antonio Merloni, mi ha risposto un signore gentilissimo che mi ha detto: guardi Arcioni, quello che il problema che mi sottopone lei è venuto fuori anche col comune di Gualdo Tadino, che non ha fatto altro che richiedere direttamente all'azienda gli elenchi. Allora, io dico questo, sono passati anni, adesso il discorso finisce in maniera, diciamo, secondo me molto triste, però noi per anni, non siamo riusciti a utilizzare queste persone, e erano tante, perché, ripeto, il Comune correttamente ha chiesto tante persone per tanti progetti, noi abbiamo i protocolli di richiesta, c'erano una marea di persone da utilizzare per queste cose, e io non so se volutamente o no, qualcuno queste persone non l'ha mai disturbate. Allora, ben venga il discorso del volontariato, no? Però io voglio dire che abbiamo perso un'occasione, e l'occasione l'abbiamo persa tutti, no? non ultimo il comune di Fabriano, che ripeto, a me piacerebbe che all'interno degli uffici ci fossero persone che cercano di capire quello che sta succedendo sul territorio e come vanno le cose. Perché, ripeto, questo è di fronte agli occhi di tutti. È bastato un semplice consigliere un po' curioso che ha cercato di capire quello che è successo, e questo è quello che è successo. Noi ad oggi abbiamo utilizzato solo persone in mobilità. E io voglio fare un plauso e chiedo che venga premiato dal sindaco l'unico cassa integrato a zero ore che si è presentato al centro per l'impiego per chiedere di mettersi a disposizione. È stata una persona sola, vi riferirò un giorno il nome e il cognome, e questo è quello che succede. Lo volevo dire perché questa è stata un'occasione non persa di più, perché a differenza di quelli che proponi tu, questi erano persone che comunque erano remunerate, capito? Con soldi dello Stato. Grazie.
Quindi scusi consigliere Arcioni, lei presenta gli emendamenti, sono tre, vero?
Sì.
Ah, se li trascrive magari li consegna, grazie. Prego sindaco.
Posso? Io faccio una precisazione perché mi sento chiamato in causa delle dichiarazioni di Arcioni. Non parlo per il pregresso perché sul pregresso non rispondo, ma faccio presente che dopo che lo scorso anno in commissione emerse questa questione, noi ci siamo attivati e abbiamo fatto una ricerca. Quindi abbiamo 23 persone in cassa integrazione a zero ore che dal mese di luglio sono state rimandate, perché dopo innumerevoli solleciti, come hai visto, protocolli, telefonate, perché il comune di Gualdo Tadino ha chiesto gli elenchi ma non li può utilizzare se non glieli fornisce il centro per l'impiego. Non è che noi possiamo chiamare persone e quelle persone, pur sapendo che sono a zero ore, ci vengono inviate. Dobbiamo seguire una procedura. La procedura richiesta è che noi chiamiamo il centro per l'impiego prende quelle persone, le chiama a casa, le individua e le fa venire in servizio. Noi attualmente ne abbiamo in servizio 23 di cassi integrati a zero ore. 23. Ne avremmo voluti di più dopo quelle dichiarazioni. Purtroppo siamo limitati da questa modalità che ci ha penalizzato. Io non so, su questo è da accertare probabilmente, se per negligenza al centro per l'impiego, a parte le nostre richieste, io parlo solo per le mie, perché in precedenza non so se sono state fatte, credo di averli visti in mobilità solo per lo spalamento della neve, se ricordo, ma non erano casse integrate a zero ore, credo che erano in mobilità. Nel caso invece nostro, noi abbiamo chiesto quelli a zero ore, no, erano in mobilità quando hanno spalato la neve. E comunque io dico, noi abbiamo chiesto quelle persone, ci sono state avviate e ne abbiamo tuttora al lavoro. Insomma, stanno alla mostra, stanno in altri posti.
A me scusi sindaco, però a me risulta strano che voi riuscite a utilizzare in questa fase i cassa integrati zero ore, perché a me risulta che da quando c'è la cassa integrazione in deroga, per legge queste persone non si possono chiamare più.
Ci hanno fornito cassa integrati a zero ore, sono cassa integrati che possono essere avviati, non sono in mobilità. Sono cassa integrati e ci sono stati avviati proprio nel rispetto delle normative vigenti, perché dopo le pressioni, le richieste non c'erano e alla fine sono saltati fuori. È chiaro che questo richiede un lavoro da parte del funzionario che deve andare a cercare, lei è pronto, lei è disponibile, è chiaro che devono fare un lavoro, però oggi siamo riusciti a ottenere questo piccolo risultato che adesso vedremo come sarà e quanto ne potremo utilizzare, anche perché, come dico sempre io, c'è chi mi ha proposto utilizzare prendiamoli per le pulizie fabbriane, prendiamo 500 persone, ma 500 persone tocca gestirle, tocca organizzarle, tocca metterle in lavoro, tocca per esempio il minimo che dovremmo, se uno va sulla strada, io per esempio in questo argomento, che poi dopo spiegherò, in questo regolamento, non si può prevedere che uno adoperi la motosega, il decespugliatore, questo va regolamentato in maniera diversa, come abbiamo fatto per altre cose, cioè tu devi fare, oltre al regolamento, poi c'è un disciplinare, questo è un regolamento generico, ma devi fare un disciplinare di quello che guarda le chiese, di quello che sta in giro per strada, di quello che va a raccogliere l'immondizia, perché altrimenti non potevamo scrivere tutto. Secondo me tu attivi su un settore, fai un disciplinare e quel settore è coperto. Io per esempio non sono favorevole all'utilizzo dei mezzi meccanici, perché i mezzi meccanici prevedono corsi di preparazione, non è che una motosega, un decespugliatore si può adoperare così. Poi, già soltanto per mandare uno per strada, faccio solo una valutazione, se mandiamo uno per strada, perché dici raccoglie, svuota i cestini o raccoglie le cartacce, intanto dobbiamo essere sicuri, no? Vai in AIL e RCA, ma oltretutto dobbiamo dargli un giubbetto minimo catarifrangente e le scarpe antinfortunistiche. Questa è proprio la dotazione, e i guanti. Questa è la dotazione minima se tu mandi uno per strada a fare, credo, anche a svuotare le fogne. Faccio per esempio che l'abbiamo mandato, perché la dotazione minima la devi avere. E è chiaro che questo poi comporterà una spesa diversa da quella che è l'assicurazione che abbiamo previsto qui. Quindi devi fare una delibera apposita, con un impegno di spesa, con le persone, e su questi dici ok, cerchiamo 10 volontari per svuotare i tombini, posto che si possa fare. Questo io adesso faccio un esempio, prendetemelo l'ASCO. Quindi, e questo fa, viene fatta una delibera, disciplinato come si fa, con un capitolo apposito, finanziare l'acquisto di scarpe, guanti, materiale idoneo, fai una preparazione di un paio d'ore per fargli capire come deve fare, e poi lo puoi mandare a fare sta cosa, perché stanno su strada, e quindi i rischi sono maggiori, perché, come sapete, un operaio che lavora su strada c'è anche un'indennità di rischio. Allora, vi invito, ecco, a dire, io quindi sono disponibile adesso a fermarci anche un attimo, se voi, prima altri interventi, finiamo tutti gli interventi, se c'è da fare qualche emendamento, concordo anche che se può arrivare anche a un'età un po' più avanzata, ai 75 anni, perché per alcune cose, per altre non penso, dipende che cosa il volontario deve fare, quindi voglio dire, c'è da valutare alcune cose, non c'è preclusione, penso, da parte di nessuno su questo argomento, però ecco, valutiamo, no, aspettiamo, io vorrei sapere, facciamo tutti, vediamo, sospendiamo 5 minuti, quelli che si possono accogliere li accogliamo e poi lo votiamo.
Quindi terminiamo col giro di chi si è iscritto a parlare. Prego, consigliere Giordani.
Grazie Presidente. E io intanto chiedo venia a Solari, che evidentemente questa volta non ho recepito bene io le indicazioni della Commissione. Avevo capito che il testo andava bene, a parte la parte riguardante quella che il sindaco ha citato ora. E quindi il motivo per cui non l'ho riportato in Commissione è questo. Una cosa, solo un appunto a Urbani, che ha fatto una battuta sulla lingua. E la lingua, fondamentalmente, che si capisca la lingua italiana, perché nel caso in cui venga una persona che non parla bene italiano, la preoccupazione è di fargli capire bene i requisiti di sicurezza, cioè come si deve comportare, dove ci sono i problemi. Non era discriminatoria, lungi da noi questo pensiero. Hai l'81-2008 che ti obbliga a fare quello che devi fare. I manuali d'uso vanno fatti nella lingua dell'utilizzatore, per obbligo di legge. È il mio mestiere, quindi conosco come si fa il manuale d'uso. E comunque sono d'accordo con il sindaco per chiedere una sospensione, ci lavoriamo un attimo, perché sarei contento comunque di votarlo questa sera il regolamento. Grazie Presidente.
Bene. Prego, consigliere Balducci.
Due semplici parole. Io, quando ho fatto questa proposta dalla maggioranza, ma firmata al sottoscritto in modo particolare, volevo dare, come ho detto prima, un determinato contributo. Queste sono linee generali di un regolamento. Poi, chiaramente, nello specifico, bisogna riguardarlo bene, però per quanto riguarda il regolamento, che è già passato in commissione, è stato sollevato in commissione due soli argomenti, per quanto riguardava quello che ha detto Sergio Solari prima e per quanto ha detto Ioselito, che ha espresso questa sera. Gli altri in commissione c'erano tutti, nessuno ha sollevato problema. Però a prescindere da questo, vabbè, non c'erete, però ci sarà stato qualcun altro, quindi voglio dire, non so chi c'era, però a prescindere da questo, per quanto riguarda di rivedere il regolamento, perché io, ognuno di noi credo che non sia un tecnico, e io non sono un tecnico, quindi io se faccio fare un regolamento do un input politico, o perlomeno il modo di come farlo, no? Poi dopo ci sarà gli esperti, i dirigenti, come gli Abelli, che mettono questo regolamento. Però, ripeto, se, come ha detto anche il sindaco, vogliamo fare qualche piccolo accorgimento, per me sta benissimo, però per quanto riguarda l'intenzione di questo tipo di regolamento, l'intenzione era proprio di dare un supporto, un aiuto, chiamiamolo come ci pare, chiamiamolo come vogliamo, a risolvere, e quello l'ha colpito bene Ioselito prima, per dare un contributo anche fattivo a determinate cose. E voglio anche suggerire un altro, io sono partito da un principio, cioè quello di addirittura tenere aperti i luoghi della cultura, che sarebbe, fa un esempio lo stupido, l'oratorio della Carità, sempre chiuso, teniamolo aperto. Quindi se non possiamo utilizzarlo in un'altra maniera, facciamo, c'è sta un volontario che sta lì, si spiega prima e si spiega quello che c'è sta, poi entra e guarda e poi richiude la porta, eccetera, eccetera. Da lì sono partito, però il regolamento è vasto, cioè se voi andate su altri comuni come è andato Sergio Solari, questo regolamento esiste, c'è sta. È stato fatto un regolamento, qualcosetta probabilmente si può cambiare, non c'è, io non sono, non siamo, come ha detto il sindaco, preclusi a qualsiasi cosa, però andare dentro, no? Questo è generale, dopo chiaramente settore per settore si verrà a utilizzare in un'altra maniera. Grazie.
Bene, consigliere Balducci, abbiamo terminato il giro. Ah, bene, scusi. Prego, consigliere Romagnoli.
Grazie. Io, al di là del fatto che condivido molte delle cose che Urbano ha fatto presente, molti punti, cioè, però fanno parte un po' quello che diceva adesso Balducci della sistemazione, un po' secondo me, che ci può essere nei vari punti. Adesso leggevo, che ne so, verifica delle attività oppure delle cose, non lo so, comunque sicuramente sono da vedere. Sono sicuramente felice di accogliere questa mozione, perché ritengo che sia più che condivisibile il fatto di coinvolgere e di fare volontariato. Sicuramente abbiamo bisogno di far crescere un senso di comunità molto perso, molto ormai abbandonato da questa società, dalla società attuale. Faccio una domanda che è al di fuori di tutto, al di là del fatto della valutazione dei costi, che mi sembra che non sia fatta, una domanda che è al di fuori del concetto della mozione: perché è stata messa come argomento urgente? Perché è stata messa come argomento urgente?
È stato messo come argomento urgente, vogliamo attivare, noi abbiamo la nuova biblioteca in apertura, abbiamo alcuni servizi, sta modificandosi il servizio e non riusciamo ad aprire i plessi turistici, pensavamo di poter arrivare prima che le cose diciamo così precipitassero a cercare, perché ci abbiamo già una richiesta dell'Università degli Adulti per fare il volontariato civico nella biblioteca e ampliare l'orario di apertura della biblioteca. Abbiamo la terza età che ci ha chiesto di aprire l'oratorio del Gonfalone. Allora discipliniamo sta cosa, facciamo una cosa veloce, e allora era questo l'obiettivo.
No, ecco, no, lo chiedo sindaco, perché a volte è sconcertante che alcune mozioni magari vengono fuori da un anno, sì, da un argomento insomma così, e poi magari ci si ritrova con cosa. Quindi ho chiesto una spiegazione proprio in senso proprio così lineare. Grazie.
Bene, quindi non ci sono altri iscritti, abbiamo finito il consigliere Urbano, lei ha già parlato, hanno chiesto la sospensiva.
No, io invece voglio chiedere un'altra cosa, Presidente.
Ah, di chiarimenti, prego. No, non sapevo che era un chiarimento, prego.
Io, Presidente, loro chiedono la sospensiva, io invece volevo invitare il consigliere Balducci a ritirare questo atto, lo riportiamo in commissione, lo discutiamo attentamente e soprattutto ci indichiamo qui che poi verrà fatto un disciplinare. Perché qui non sta scritto da nessuna parte che poi ci sarà il disciplinare. Perché poi il disciplinare come verrà fatto? Chi lo farà? Come sarà? E allora tutti i punti che sono in incognita qui dentro, che abbiamo elencato, come quella del curriculum, io vorrei capire qual è il disciplinare che stabilisce il curriculum dopo. Qual è il disciplinare che stabilisce che cosa può fare un anziano di 70 anni, uno di 75, uno di 80? E questo non si fa in 5 minuti di sospensione. Io quindi, se Ioselito è d'accordo che lui sta presentando gli emendamenti, credo che ritrovarci in un percorso condiviso, perché il volontariato lo vuole tutti, ma in maniera molto più chiara, molto più strutturata e soprattutto sicura per tutti quanti, sia per il volontario che per l'amministrazione. Credo che questo non sia, visto che poi è vero che è un argomento urgente, ma non credo che sia adesso, che se non lo facciamo adesso lo facciamo al prossimo Consiglio Comunale fra 10 giorni, che succede l'imponderabile, no? La catastrofe, mi auguro proprio di no.
Prego, prego, signor.
Io chiedo di andare avanti, ma anche perché il disciplinare è un atto esecutivo, di gestione. Non è un atto... Scusi. Urbani, ma in tutti... Scusi, ho capito. Lo vuole esplicitare? Non è necessario. Però se lo vuole esplicitare facciamo un emendamento. Ho detto, facciamo un emendamento. Non c'è necessità, perché un regolamento senza documento attuativo non è... È previsto, è implicito nel regolamento. Altrimenti che regolamento è? Il regolamento non può contenere tutto. È un atto di indirizzo, attiva una procedura e poi c'è la gestione delle varie cose che sono disciplinari, che viene fatto dal... È un atto gestionale. Su questo però, se ce lo vogliamo scrivere, ce lo scriviamo.
Io, Presidente, vorrei che il Consiglio Comunale si esprimesse sul riportare questo atto in commissione, poi chiedo di metterlo ai voti. Se poi non lo votate, allora farete la sospensione, io preparo tutti gli emendamenti, ma ci stiamo d'ore, perché dopo gli emendamenti...
Prima però, consiglio Urbano, andiamo con ordine. Prima è stata chiesta la sospensiva, quindi prima mettiamo in votazione la sospensiva, poi magari metteremo in voto pure quella sua. Allora, la sospensiva chiesta dal sindaco, mettiamo in votazione. Allora, è aperta la votazione. Sforza Romagnoli. Sforza. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 8, contrari Romagnoli, Arcioni, Rossi, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari. Il Consiglio accoglie la richiesta, quindi sono le 20:43, sospendiamo i lavori per dare modo, ecco, di fare delle correzioni al testo. Fino alle 21. Bene, invito i signori consiglieri a prendere posto. Sono le 21:06, riprendiamo i lavori del Consiglio. Segretario, per cortesia, rifacciamo l'appello.
Sagramola.
Sì.
Arcioni, Iosalito.
Sì.
Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo,
presente.
Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Sing Maior. Andato? No. Ventiquattro presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scrutatori, consiglieri Castriconi, Meloni e Solari. Invito
il sindaco a relazionare sulla sospensiva fatta. Prego.
Io ho chiesto la sospensiva perché pensavo di valutare gli emendamenti da proporre insieme, ma credo che Arcioni presenterà degli emendamenti, Urbani non presenta nessun emendamento. No, su questo avevamo detto che eravamo disponibili a discuterne dopo la commissione. Qua, se non ci sono le condizioni, presentiamo degli emendamenti, chi ha emendamenti li presenta, e abbiamo cercato di raccogliere anche gli effetti della discussione che abbiamo fatto fino adesso, cercando di accogliere alcune cose o valutare alcune cose che erano venute fuori e metterle in maniera che fosse più accettabile.
Allora, andiamo con ordine. Consigliere Arcioni, lei ha già scritto gli emendamenti? Li ha già illustrati, quindi io darei la parola a chi? Al sindaco per l'illustrazione degli emendamenti che avete preparato. A Bonafoni? Prego, consigliere Bonafoni.
Ad avere adeguata conoscenza della lingua italiana, io lo toglierei, perché se uno non sa la lingua italiana ma conoscesse l'inglese, cosa che noi non conosciamo, io penso che non lo possiamo escludere da questo discorso.
Quindi questo che fa? Un emendamento pure lei, consigliere Bonafoni?
Io propongo di togliere quella riga.
È un emendamento, deve preparare, lo scriva per cortesia. Lo deve scrivere, è un emendamento.
Presidente, chiedo scusa, ma la sospensione a che è servita?
Ma non so se era presente il consigliere Bonafoni.
Quinto Balducci, tu presenti l'atto, no? Avete proposto la sospensiva. Io pensavo che adesso qualcuno rileggeva l'atto corretto.
Allora, andiamo con ordine. Arcioni, consigliere Arcioni, tre emendamenti lei, vero? E sono quelli che ha già illustrato. Sono quelli che ha già illustrato.
Li devo rileggere?
No, poi li deve presentare, ecco, bene. Bonafoni l'ha illustrato quello suo, io passerei la parola al sindaco per l'illustrazione degli emendamenti scaturiti. Chi lo fa?
Gli emendamenti li ha scritti il consigliere Balducci.
Ah, quindi consigliere Balducci.
Per la lettura degli emendamenti proposti.
Prego.
Solo una cortesia, se è possibile averne una copia.
Sì, beh, intanto l'illustra, poi facciamo le copie con calma di tutti gli emendamenti.
Perfetto, grazie.
Consigliere Arcioni, lei li ha consegnati, così facciamo le copie. Allora, c'è tre di Arcioni, uno di Bonafoni e adesso vediamo quanti di Balducci. Intanto, se facciamo le copie, prego, consigliere Balducci.
Allora, proponiamo un emendamento. Allora, emendamento al regolamento del volontariato. All'articolo 3, cassare al comma B e non superiore a 75. Articolo 11, inserire il comma 4 con apposito disciplinare dotato di adeguata copertura finanziaria, saranno organizzate le attività nei diversi ambiti in cui l'amministrazione intende operare. Articolo 6. Dopo la chiamata potrà avvenire inserire nel rispetto delle seguenti modalità. Cassare alla riga successiva la parola mera. All'ultima riga del punto 1 sostituire altre con le.
Bene, quindi ha illustrato l'emendamento consigliere Balducci. Aspettiamo un attimo che facciano tutte le copie. Senta, per quel che riguarda l'emendamento del consigliere Bonafoni, è inutile sprecare fogli, tanto cita togliere all'articolo 3 la lettera E.
Ma tu prima hai pronunciato, come ha detto? Ha detto faccio degli emendamenti? No. E come no? faccio emendamenti, le tengo qui 2 ore, l'hai detto te. Ma se io, è che io ti chiedo di fare gli emendamenti? Scusami, sa. Ascoltami, io cioè, parlo adesso e poi dopo fa dichiarazione di voto, però io mi domando, mi dite allora, facciamo le commissioni, c'è stiamo le commissioni, l'abbiamo fatte, c'erano i consiglieri Solari che ha, lo ripeto ancora, Solari, il consigliere Solari, ha proposto delle modifiche che sono state fatte. Arcioni ha sollevato le sue perplessità e per cui ha presentato degli emendamenti. Tutto è taciuto, quindi che significa? Adesso ci ritorniamo qui a discutere? Per carità, ci ritorniamo, ma mi sembra una cosa... Che ci sta a fare la vostra commissione? Che ci sta a fare allora? Voglio dire? Che l'avremmo presentata a fare? L'avremmo detto, è stato chiaro. C'era qualcuno, il rappresentante anche del tuo schieramento, o no? Ma che cosa ha detto? Ma c'è un verbale.
Quinto, ti voglio dire una cosa. Se la commissione aveva lavorato, era tutto a posto, mi spieghi perché adesso accettate tutti questi emendamenti? Che li fate pure voi?
Oh, ma che vuol dire? Cioè, un emendamento su 3 parole o roba del genere, abbiamo accettato quello che tu dici, 75 anni, beh, lasciamo perdere anche 80, cioè alcune cose mi sta bene, ma quando mi ha spiegato il sindaco che ci sarà un disciplinare su questo, questo è un regolamento in senso lato, urbano, io non so quello che tu pretendi, non lo so, questo è ostruzionismo puro, lo chiamavano come te pare.
No, questo è il regolamento in senso lato, capito ragazzi? Votiamo il regolamento in senso
non
lato.
Non in senso, è un regolamento, non in senso lato, è un regolamento generale, scusa. Vabbè, correggo la parola, è un regolamento generale, generale. Poi ci sarà... Vabbè, se è fatto male, questo lo stabilisci te.
Avete ricevuto le copie tutti? Ah, sta seguendo.
No, ma
qual è quello di Arcione?
Galli, Angelisi e la
ma quanti sono quelli su questo? No, in calcio giugno.
C'è bisogno dei pareri, un attimo pure.
Rossi, chiedi una votazione separata per tre argomenti o un argomento unico, un emendamento unico? Votazione separata?
Allora, un attimo per i pareri.
problema c'ha i parroci. Intanto vi dico che ho presentato, sentendomi, un emendamento aggiuntivo che ho consegnato ai vari consiglieri, vi prego di prenderne visione.
Ora invito i consiglieri a prendere posto, abbiamo acquisito i pareri, quindi andiamo con ordine. Tu che c'hai pure un emendamento? Allora, siccome...
Non è...
Consigliere Balducci, si accomodi per favore. Allora, siccome sono stati letti tutti gli emendamenti presentati, ne è arrivato un altro a firma del sindaco, quindi diamo possibilità pure a lui di leggerlo, prego.
Sì, non ho perso tempo in questo frangente. All'articolo 9.2 riga 3 aggiungere dopo le cose animali. All'articolo 6.1 cassare dopo la parola volontari secondo le modalità indicate dall'avviso, perché è pleonastico, c'è sotto e quindi effettivamente questo è un refuso. All'articolo 6 sostituire la parola reclutamento con selezione, e forse invece che è un po' meno militare.
Allora, andiamo con ordine. Iniziamo con gli emendamenti proposti dal consigliere Arcioni. Abbiamo acquisito i pareri, quindi prego, dottoressa Buschi, di esporli.
Articolo 2. Sostituire tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali con tutela, gestione e valorizzazione dei beni, eventi e spazi culturali. Con sostituire con tutela, valorizzazione dell'ambiente, con tutela, manutenzione e valorizzazione verde dell'ambiente. Parere favorevole, regolarità tecnica perché non c'è nessun problema. Interventi degli spazi ricreativi turistici e sportivi, sostituire con interventi di gestione e manutenzione per servizi ricreativi turistici e sportivi. Allora, qui il parere è contrario ai sensi della legge sul volontariato, in quanto i volontari non possono intanto gestire direttamente. Oggi si configura con diverse sentenze del Consiglio di Stato e del TAR la partecipazione di certe organizzazioni che sono anche di volontariato, che devono partecipare alle gare, che possono avere la possibilità di partecipare a gare d'appalto. La differenza è che loro hanno diritto a un rimborso spese, rispetto nell'appalto c'è una forma diversa, quindi la legge sul volontariato non è che permette di gestire. Oltretutto i nostri volontari devono avere un tutor che risponde del coordinamento della loro attività, non possono operare da soli, quindi non può, sono un po' come quelli del servizio civile. La gestione non spetta, non può, deve essere coordinati da nostri dipendenti e devono comunque lavorare affiancati, non possono operare da soli. Così lo diventa la seconda parte dell'altro articolo in calce a Zoom, qualora in termini di impegno temporaneo il volontario si impegna a garantire nel tempo i servizi e attività di quell'articolo 2, gli stessi possono sostituire gli appalti nei quali è impegnato il Comune. Allora io direi, qualora invece un gruppo di volontari può gestire un servizio, può partecipare all'appalto, alla gestione che il Comune vorrà fare, come OLLUS o come organizzazione di volontari, soltanto che possono avere, no, è vietato no, perché adesso c'è il Consiglio di Stato che recentemente ha dato parere favorevole ad un onlus che ha partecipato ad un trasporto sociale, quindi ci sono pareri contrastanti, comunque oggi la legge lo consente. Noi non abbiamo avuto mai questo tipo di sperimentazione, però da soli o singolarmente come noi li configuriamo qui non possono svolgere un'attività di gestione per conto del comune, anche perché noi abbiamo responsabili dei servizi, responsabili della sicurezza, responsabili di cui i volontari possono lavorare solo affiancati ad altro personale, quindi ecco il parere contrario.
Bene, quindi abbiamo 3 emendamenti, 1 parere favorevole, 2 contrari. E mettiamo in votazione. Prego. No, sono 3 però, Cioni. Vabbè, li facciamo leggere uno a uno a lui così. Allora, consigliere Arcioni, la cortesia, così li mettiamo in votazione.
Presidente,
prego.
Preannunciamo 2 subemendamenti.
Allora, andiamo con ordine. 2 subemendamenti.
Allora, sì, sì, su questi. Beh, però può darsi che con il subemendamento il parere torna favorevole. Allora, l'articolo 2, dove è scritto sostituire con interventi nei servizi ricreativi, turistici, sportivi, con interventi di gestione, noi proponiamo un subemendamento con interventi di cogestione, allora. E secondo me questo Buschi devi mettere parere regolare, perché non è che facciamo la gestione, visto che hanno un affiancamento, quindi fanno cogestione. Secondo me questo è un subemendamento che potrebbe poi permettere la votazione dell'emendamento intero. Allora, sostituire tutela e valorizzazione dei beni di spazi culturali. Questo l'ha passato regolarità, giusto? Gli ha dato non si è accorta? C'è parere favorevole. Ci ha dato parere favorevole, sindaco.
Il primo non ha dato parere, un attimo Urbani. Era il
quindi non è contrario.
E il secondo è favorevole. Secondo favorevole, terzo contrario, quarto contrario. Il primo un attimo.
Presidente, se non c'è nessun parere, io pensavo che era parere favorevole. Ah. Facciamo cogestione anche sul subemendamento dove c'è la parola gestione in cogestione, sia sul punto 2. Ma certo.
Spiegate un attimo che vuol dire per voi questa cogestione?
Se non può fare gestione.
No, no, allora che vuol dire dare un servizio pubblico in cogestione? Che vuol dire?
No, qui...
sì, un servizio di valorizzazione dei beni o degli spazi o di tutela o di gestione e valorizzazione. Che vuol dire farlo in cogestione,
no, io,
o gestione?
Scusa Renata, io ho sentito prima che quando tu dicevi che la parola gestione implicava che un volontario non può fare la gestione
allora,
direttamente.
Allora, la gestione è un appalto da un servizio, no? O la gestione diretta fatta dal comune o è un appalto, non si configura. Allora, io quando ho parlato di organizzazioni, sono quelle tipologie di organizzazioni che partecipano all'appalto, ma non perché è solo o perché è in compagnia.
Ma questi...
Allora, ma un volontario è come quello del servizio sociale, il comune non lo può mettere a gestire un servizio, no? Non esiste né gestione né cogestione, cioè è uno che interviene accanto ai dipendenti comunali o ad un appalto che già è in essere, ma di cui il responsabile dei procedimenti, dei servizi, di tutto è il responsabile del comune. Non potremo mettere un volontario, il volontario c'è bisogno di un tutor accanto. Quando noi facciamo gli stage per le scuole, che è un tipo di volontariato che riconosciamo il curriculum vitae, devo nominare alla scuola il tutor che dove questo ragazzo lavora, e lo metto molto spesso al museo. in biblioteca o da altre parti, cioè non può operare da solo, ma è la legge sul volontariato che lo stabilisce.
Infatti la parola cogestione, ma io credo che...
cogestione è l'appalto, è uguale. Cioè non è...
State calmi. Io credo che Arcioni volesse dire... Non credo tanto di gestione proprio dell'appalto, ma quanto cogestione nel servizio, perché la parola sopra c'è scritto interventi nei servizi ricreativi, turistici e sportivi. Interventi di gestione, di cogestione, di... Non lo so se lo accetta il proponente, se lo accetta Iosilito.
Cioè, non vorrei che alla fine si risolvesse, no? Che noi facciamo un esempio concreto, no? Tanto per capirci, no? Se questa cosa che propone Urbani succede, che noi mettiamo in affiancamento, per dire, alla cooperativa Altesino, nell'appalto del verde, dei volontari, e poi l'appalto mi rimane sempre la consistenza economica iniziale, ecco, se ci riduciamo a questo, non vorrei che succedesse questo, perché veramente siamo poi al paradosso, insomma.
Di volontariato, ma il volontariato era l'apertura, per esempio, della Pinacoteca sulla supervisione del nostro responsabile del servizio. Non è che può essere soli perché loro aprono la Pinacoteca di gente che fa il volontariato, cioè nella configurazione nostra non erano intanto attività così pericolose dove il rischio di potersi far male questa gente diventa così, cioè noi dobbiamo utilizzarli per le cose che sono più semplici. Non utilizzarle a posto del nostro personale o a posto di un servizio dato in appalto, questo è il discorso, cioè il volontario non può sostituire un servizio, quindi non si può parlare né di gestione né di cogestione, ma di collaborazione con le attività che fa il comune, ma che soprattutto si individuano meglio nelle attività di culturali o turistiche, le aperture dei musei, la prolungazione dei nostri orari, nella parte di accompagnamento nella città, cioè le cose che sono più semplici, fatte sempre sulla supervisione e il coordinamento dei nostri dipendenti. Non possiamo lasciare un servizio a loro, non possono essere loro responsabili, ma la legge sul volontariato non lo consente, oltre alle normative che riguardano i contratti di lavoro nostri e loro.
Quello che sta avanti la scuola, che fa entrare i bambini, che sferma le macchine con la paletta e i bambini entrano, se non ci fosse quello ci dovrebbe stare un vigile urbano, quindi fa lo stesso lavoro che fa il vigile urbano. Quindi in questo caso il volontario... Non è che toglie il posto al vigile urbano, però un po'...
L'accompagnare, anche la nostra assessora accompagna i bambini
qui mi pare che... Scusa Renata, qui mi pare ci stiamo preoccupando che qualcuno vuole il posto ai dipendenti comunali, mi pare.
E Bonafò, io ho parlato in base a quello che dice la normativa, non voglio parlare di più,
perché
né di meno per personale.
Perché c'è sta un articolo qui, un punto, all'articolo 7... L'instaurazione di rapporto dei singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica rispetto alla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Sto articolo, sto punto 3, che ce l'abbiamo messa a fare? Io dico, mi pare a me che non serve.
Bonafò, ma al posto del ferroviere che guida il treno, ci potevamo mettere il volontario? Fammi capire. Al posto, rispondimi a questa domanda, se può fa? Porca miseria.
Allora, al microfono, consigliere Bonafoni, parli al microfono.
Scusa, è l'esempio che faceva Arcioni prima. Noi abbiamo avuto qui, qualche mese fa, le persone che lavorano allo sporzionamento nelle scuole, quelli delle scuole pubbliche, gli famosi scodellatori. Persone che sono state man mano sostituite dentro le scuole dai lavoratori in mobilità, illegittimamente dico io ho scritto quando ero vicepresidente della provincia, mi sono lamentato di questo, perché con questa sostituzione nelle segreterie, poi li metti all'affiancato al bidello, poi lo ampli, questa gente sta andando a casa, gli hanno ridotto l'orario, a dicembre ci sarà gente che va a casa, perché qui si utilizza in maniera impropria lavoratori che non sono retribuiti per quella mansione. E poi, se noi ci mettiamo i volontari al posto di questi, che mandiamo a casa la gente?
Sono d'accordo su questo. Questo sono d'accordo.
Dice, questo,
ma io non tutti, no, voglio dire Giancarlo, non tutti i lavori, io ho fatto l'esempio del specifico di quello che ferma le macchine.
Non c'entra niente.
È chiaro, mica posso mettere a fare il cuoco.
Su questo siamo d'accordo, ma come lo scrivi tu? Devi scrivere che non vanno a sostituire lavoratori in pianta organica. Questo lo devi scrivere, perché questi devono essere in affiancamento. Se non sono in affiancamento, cioè devono migliorare il servizio, dare una qualità, ma se no noi togliamo posti del lavoro. Oh, io fo il volontario alla Madonna e la Rosa, ma questo voglio dire, mica tolgo il posto a quelli che sta lì, ce n'era uno per affiancarlo, perché la notte, in modo che se succede qualcosa, quello fa chiamare la Croce Rossa, io sto lì, ma non è che io tolgo il posto, faccio il volontario, sono in affiancamento, non posso essere sostitutivo. Poi invece, perché a me la parola gestione in questo senso no, alla fine poteva anche starci, mo se c'è parere negativo me lo prendo come parere negativo, perché se io ho un gruppetto di volontari, gli do in gestione la iola piccoletta di fronte casa loro, perché se gestisce quella iola non penso che succeda niente a nessuno, quella è chiaramente una gestione. Poi è chiaro che però deve essere fatta sotto la supervisione del dipendente, del geometra, di quello che dice taglia l'erba in un modo, fa questo. Io la vedo così, sto servizio di volontariato lo famo, mi pare che sta diventando un non lo so quello che diavolo è, e è una cosa che deve snellire l'attività amministrativa, se così diventa la complichiamo, mi sembra una cosa molto più semplice, voglio dire, molto più semplice. L'abbiamo cercato di fare un regolamento snello che potesse fornire alla gente la possibilità di lavorare col comune in sicurezza, quello sì, devono essere assicurati, devono essere per la responsabilità civile, e poi gli facciamo fare quello che non toglie lavoro agli altri.
Presidente, allora, Presidente, no. Scusa, io fondamentalmente, tu sai che io sono fondamentalmente sono contrario a questi regolamenti che noi facciamo continuamente in Consiglio Comunale, ma perché sono contrario? Perché noi facciamo regolamenti di 10, 20, 30, i regolamenti bisogna fare i più semplici possibili, pochi articoli, perché se no noi aumentiamo la burocrazia in questo caso. E quando qui si parla di burocrazia, questa è strisciante e noi stessi contribuimo a complicarla. Questo regolamento messo in mano a un funzionario del comune diventa un problema. Quindi i regolamenti, mi riferisco a tutti i regolamenti, non a questo più specifico, devono essere piuttosto scarni, perché non è vero che dovremmo risolvere i problemi del paese con regolamenti che fanno al comune di Fabriano.
Allora, il primo subemendamento, cioè che fate? Lo presentate voi? C'è parere sfavorevole, dice la dirigente. Consiglio Urbani.
Io credevo, mi sembrava di aver visto sia il sindaco che il vice sindaco che annuivano sulla parola cogestione prima, no? Mi sembrava, e lo vedo che lo ripete, però se il dirigente dice che c'è parere negativo, significa come al solito che allora i regolamenti, le cose, i bilanci, qui noi che ci stiamo a fare? Sì, qui siamo, è d'accordo la politica, non è d'accordo il dirigente. Boh.
Senta, consiglio Urbani, prego. Però cioè, indipendentemente da quello che è, si può votare uguale.
Lo presentiamo? No, va bene, il sindaco ha detto no, ragazzi.
Io ti propongo, scusa, Urbani, dimmi. Io ti propongo di non presentarlo. Troviamo una formula. Stasera se c'è, io non voto contro il parere dei dirigenti, perché andiamo incontro a problemi molto gravi. E quindi io te consiglio, se lo vuoi presentare lo presentiamo, prendiamo il parere negativo e non lo votiamo. Però io sconsiglio tutti di votare sempre contro un parere. Noi troviamo una parola qui, ci impegniamo a trovare una parola che vada nel senso delle cose che ci siamo detti. Se stasera non la troviamo, la troveremo, faremo un emendamento in integrazione solo per quella parola. Però che possa avere il parere, rispetti le richieste del consigliere Arcioni e possa trovare un equilibrio successivo. Però facciamolo, perché sennò io vorrei arrivare a attivare questa attività, c'è gente che ce lo chiede.
Quindi consigliere Urbani ritira il suo emendamento.
Presidente, se si possono votare gli altri, intanto cerchiamo una parola tra i sinonimi che possa equivalente a gestione.
Ma è riferito al primo comunque emendamento.
E dove
di
c'è
Arcioni.
Gestione, no? Gestione c'è in due posti questa gestione, no? Se troviamo una parola che soddisfa il consigliere Arcioni, che è il proponente, e non riceve parere contrario dal dirigente, allora lo potremmo.
Quindi andiamo con la votazione del 2 e del 4, perché la parola è 1 e 3. Quindi, io salito, scusi, consigliere Arcioni. Allora, chiedeva un po' di tempo, cioè se lei è d'accordo, saltiamo l'1 e il 3, andiamo alla votazione del 2 e del 4.
Va bene?
Ecco, quindi mettiamo in votazione l'emendamento numero 2 proposto dal consigliere Arcioni. La votazione è aperta. Consigliere Meloni. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 0, favorevoli 24, contrari 0, il Consiglio accoglie. Passiamo all'emendamento numero 4. La votazione è aperta. Parere favorevole. Allora, consigliere Arcioni, mi legge il numero 4, per favore. No, a microfono, consigliere Arcioni, scusi.
Scusate. Qualora in termini di impegno temporale il volontario si impegni a garantire nel tempo i servizi e attività di quell'articolo 2, gli stessi possono sostituire gli appalti nei quali è impegnato il Comune Fabriano.
Questo mi dice la dirigente, che c'ha parere contrario. Parere contrario, apriamo la votazione sull'emendamento numero 4. La votazione è aperta. Urbani, Peverini. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 16, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi. Il Consiglio non accoglie. Facciamo un passo indietro, passiamo all'emendamento numero 2, parere? Il 2. Ah, l'1, scusi. Parere favorevole da parte del dirigente. Allora, consigliere Arcioni, rilegge il primo. Se rilegge il primo.
Allora, l'articolo 2 è sostituire tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali con tutela, gestione e valorizzazione dei beni, eventi e spazi culturali.
Ora il parere, anche qui è contrario.
Allora, noi sulla enciclopedia Treccani abbiamo trovato tra i sinonimi conduzione. E vabbè, io ti dico quello che sta scritto lì. Però poteva essere una cosa che il parere non è gestione, eh? Governo, se non altro è governo.
Allora, consigliere Urbani, che
non
fa?
Non c'è.
Quindi niente. Allora, il parere sull'emendamento numero 1 è contrario, andiamo alla votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 16, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Castriconi, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Tavolini, Bonafoni. Il Consiglio non accoglie. Passiamo all'ultimo emendamento presentato dal consigliere Arcioni, il numero 3. Se lo legge per favore, consigliere Arcioni.
Allora, interventi nei servizi ricreativi, turistici, sportivi, sostituito con interventi di gestione, manutenzione e servizi ricreativi, turistici e sportivi.
Anche qui parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 7, contrari 16, contrari Sagramola, Pariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi. Il Consiglio non accoglie. Abbiamo terminato gli emendamenti di Arcioni, passiamo all'emendamento presentato al consigliere Bonafoni, togliere all'articolo 3 lettera F.
Scusate, anche se ci siamo sentiti poco, io propongo, siccome era una richiesta anche della minoranza in precedenza, di togliere la lingua italiana, siccome c'è il colloquio, nel colloquio si giudicherà se conosce la lingua italiana, se sa il francese, il turco cipriota e quindi se potrà fare questa attività o no. Quindi, siccome questo è sostituito dal colloquio, secondo me, se lo vogliamo cassare, sta lingua italiana che può creare discriminazione o problemi, cassiamola, per me non crea problemi perché nel colloquio sarà fatta la valutazione.
Parere favorevole, quindi mettiamo in votazione questo emendamento.
Di Bonafoni.
La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0, il Consiglio accoglie. Fatto anche l'emendamento di Bonafoni, passiamo agli emendamenti che illustra il consigliere Balducci. Quanti sono, consigliere? Benissimo, allora se illustra l'emendamento così lo votiamo.
L'ho già illustrato prima, adesso se poi lo rileggo. Allora, emendamento al regolamento del volontariato. Articolo 3, cassare al comma B e non superiore a 75. Articolo 11, inserire il comma 4 con apposito disciplinare dotato di adeguata copertura finanziaria saranno organizzate le attività nei diversi ambiti in cui l'amministrazione intende operare. Articolo 6, dopo la chiamata potrà avvenire inserire nel rispetto delle seguenti modalità: cassare alla riga successiva la parola mera e all'ultima riga del punto 1 sostituire altre con lei.
Bene, ce la vedo. Bene, l'illustrazione, passiamo alla votazione. La votazione è aperta.
No, dallo Francesco questo.
Silvi, Leli, Urbani, Romagnoli, Arcioni, Bonafoni. Arcioni. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23,
astenuti 2, favorevoli 20, contrari 1, contrari Sforza, astenuti 2, Peverini e Solari. Consigliere Sforza, deve rettificare.
Sì, devo rettificare, il mio voto è favorevole.
Quindi favorevoli diventano sì, 21 e contrari 0. Fatto questo emendamento, rimane l'ultimo, quello del sindaco. Prego sindaco, illustrazione.
Leggo l'emendamento. Alla riga 3 aggiungere quindi gli animali dopo le cose, come richiesto. Al 6, al punto 1, cassare dopo la parola volontari, secondo le modalità indicate nell'avviso, perché è pleonastico, c'è nella riga sotto. All'articolo 6 sostituire la parola reclutamento, che abbiamo detto, la parola selezione, che è meno militare.
Bene, illustrato, passiamo alla votazione. Arcioni, la votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0, il Consiglio accoglie. Abbiamo terminato gli emendamenti, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni? Ah, prego consigliere Romagnoli.
Io solamente volevo fare una precisazione divertente, perché mentre leggevo questo documento, il regolamento, ho letto che non può fare volontariato chi ha avuto una condanna penale. Al di là del fatto che uno che ci ha avuto una condanna penale magari a 20 anni, a 80 anni potrebbe fare, no, secondo i principi cattolici e quant'altro, fare del volontariato per fare del bene agli altri. Però fa sorridere, perché voi avete in diverse istituzioni parlamentari, in comune, così, condannati e vengono accettati a braccia aperte. Grazie.
Prego, consigliere Balducci.
Bene, io mi sono già spiegato abbastanza prima. Ho visto che ho constatato che c'è stata abbastanza discussione su questo, diciamo, su questo regolamento, personalmente, ma anche come gruppo, come maggioranza, è abbastanza sentito. Ci sono state delle varie discussioni, delle varie proposte. Però l'intenzione personale, e questo credo che vada un po' forte, è quello che mi auguro, che venga al di là di fatto subito un disciplinare e mettono subito in esecuzione, perché ci sono moltissime persone che hanno sollecitato questo tipo di volontariato e credo che potranno apportare in seguito, a breve anche speriamo, un contributo a poter superare queste piccole e grosse, non so se grosse, difficoltà nella nostra città. Quindi io credo che accettiate anche di votarlo, e quindi se lo votate vi ringrazio.
Bene, grazie. Andiamo avanti. Prego consigliere Solari.
Grazie Presidente. Onestamente siamo in difficoltà, nel senso che fare una votazione contro il volontariato sarebbe un po' un controsenso, però troviamo veramente assurdo il fatto che in sede di bilancio vengono fatte le pulci ad ogni tipo di spesa del comune e su una delibera del genere non sappiamo quanto viene a costare al comune. Cioè, siamo d'accordo a utilizzare il volontariato sociale e quant'altro, ma se un cittadino ci viene a dire quanto è costata questa cosa al comune di Fabriano, noi gli diciamo: non lo sappiamo, lo vedremo, però adesso lo andiamo a votare. Ecco, lo saprò, poi potrà essere una spesa eccessiva o quant'altro. Quindi il nostro voto sarà di astensione in questo. Grazie Presidente.
Bene, bene consigliere Solari, non ci sono altri iscritti, quindi mettiamo in votazione
l'atto così come è stato emendato. La votazione è aperta. C'è l'immediata eseguibilità, un attimo, fermatevi. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 7, favorevoli 16, contrari 0, astenuti Silvi, Leli, Urbani, Paverini, Solari, Romagnoli, Arcioni. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto.
Presidente, ma mi scusi, sa, che atto immediato se c'è da fare il disciplinare? Che vota la immediata eseguibilità se
è noi stato... votiamo l'immediata eseguibilità di questo atto.
Ma guardi che è stato fatto un emendamento che implica che bisogna preparare il disciplinare. Quindi che immediata eseguibilità se non c'è... Che non eseguite? Che non sapete nemmeno quanto costa? Io, Presidente, mi rifiuto, questo non lo voto, mi rifiuto perché, ossia, voi avete presentato voi stessi un emendamento che, prego, ma Sindaco,
Posso? Consentimi, il disciplinare è un'altra cosa, aspetta, fammi un attimo, noi in pratica voteremmo l'immediata eseguibilità di quest'atto per dire che dentro 5 giorni diventa esecutivo, altrimenti passano 30 giorni, ma se non si vuole votare perché riguarda l'applicazione, io non posso far disciplinare prima che il regolamento è diventato esecutivo, quindi noi l'esecutività non la diamo sul disciplinare, la diamo sul regolamento. Se, dopo il disciplinare lo posso fare anche per esempio immediatamente successivamente, oppure dopo 3 mesi c'è un altro servizio, dopo 1 mese c'è un altro servizio, dopo 4 mesi, non è, qui i disciplinari sono più di uno, non è che il disciplinare è un qui abbiamo visto che ci sono varie aree di intervento, i disciplinari saranno più di uno, perché l'atto di esecutivo di gestione è diverso. Adesso il Presidente ha chiesto l'immediata esecutività, scusi, l'immediata esecutività vale per l'applicazione del regolamento, cioè il regolamento è operativo da quando diventa esecutivo, prima non può essere operativo, possiamo scegliere di renderlo operativo dopo le pubblicazioni, quindi con 30 giorni, se voti l'immediata eseguibilità è operativo dopo 5 giorni, ecco a che serve l'immediata eseguibilità, chiaro? Però non c'è nessuna preclusione da parte mia. Io ho detto che mi piaceva accelerare i tempi, ma sull'immediata eseguibilità non mi straccio le vesti, non è un problema.
Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. No, solo per capire, perché sinceramente mi trovo un po' in difficoltà, che cosa sarà concretamente questo disciplinare. Io penso che alla fine sarà una delibera di giunta per ogni singolo atto e una determina il dirigente per l'impegno di spesa. Disciplinare, non so sinceramente in questo regolamento che cosa c'entra, non so che poi che cosa andrà a disciplinare, visto che il regolamento ha dato le linee guida, dopodiché sarà la giunta che con una delibera deciderà come impegnare questi volontari che verranno selezionati e con una determina ci sarà l'impegno e spesa nel caso di specie. Quindi adesso, se parlate del disciplinare, sinceramente trovo veramente difficoltà a capire concretamente di che stiamo a parlare. Grazie.
Stiamo parlando
sull'esecutività, esatto. Perché di questo regolamento, se vogliamo chiamarlo regolamento,
farlo in 5 giorni, diciamo che... 30 giorni. Basta.
Ma per me non cambia molto, che tanto sono linee guida molto aperte che poi è rimesso al caso singolo ogni volta.
Quindi votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 7, favorevoli 16, contrari 0, astenuti Romagnoli, Arcioni, Silvi, Leli, Urbani, Paverini, Solari, l'atto è immediatamente eseguibile, sono le 22:21, termina questo Consiglio Comunale.